Buonasera, iniziamo la seduta con l'appello generale da parte del segretario.
Gaiani,
sì.
Recanati, Zuccotti, Ceretta, Gatto,
sì.
Esposti,
sì.
Sette, Ferrante, La Manna, Meola, assente, Pizzamiglio, Ghisellini,
sì.
Lesma,
presente.
Risimini,
giustificato.
Cordini,
sì.
Fais,
ci sono.
Pallotti,
presente.
Arduino,
presente.
Buongiorni,
sì.
Roversi,
presente.
Banderali,
presente.
Recrosio,
consigliere Canati.
Sì, solo una comunicazione. Temo che il consigliere Meola si sia dimenticato di mandare la comunicazione perché l'hanno chiamato e è in volo per Tokyo, siccome quello è il suo lavoro. Temo che nella fretta di partire, perché l'hanno chiamato in sostituzione, non abbia mandato. Gli diremo di presentare, gli diremo di presentare l'area di servizio, esatto, il suo piano di volo, in modo tale che possa giustificare la sua assenza.
Sì, sì.
Grazie.
Si autorizzano le riprese audiovisive da parte del signor Piccirillo Luigi, come richiesta presentata dal Movimento 5 Stelle. Procediamo col primo punto all'ordine del giorno, l'approvazione delle sedute precedenti. Sono tre sedute, le facciamo separatamente. Approvazione della seduta del 26 novembre. Favorevoli? Unanimità. Contrari nessuno, astenuti nessuno. Seduta del 30 novembre. Favorevoli? Tutti tranne consigliere Lesma? Sì. Era assente. E seduta del 14 dicembre. Favorevoli? Unanimità. Il consiglio approvato. Procediamo col secondo punto. Comunicazioni. La parola al consiglio. Consigliere Ghisellini.
Il 12 febbraio ringrazio che è stato messo sull'albo il decreto della città metropolitana per gli espropri inerenti il percorso della tranvia. Mi risulta che era un documento parallelo che doveva nascere, comunque è un problema loro. Da quel punto di vista la mia domanda è: adesso avvisate tutti quelli che sono coinvolti o sarà la città metropolitana a doverlo fare? Seconda domanda è se il comune è intenzionato o se ha già fatto o se deve fare, nei termini che vanno a scadere il 13 di marzo, l'intervento sia su immobili che immobili, che la parte verde e i danni conseguenti a questa operazione. Ci sono citate, per esempio, ancora le vecchie questioni della Fimboè, ci sono citate la Tamoil, ci sono citate altre porzioni nella quale il Comune è coinvolto. Ecco, chiedo se intendete in qualche modo, non dico opporvi perché non è un'opposizione, ma una richiarificazione, che ci sono le commissioni che si stanno riunendo. Grazie.
Ci sono altre comunicazioni? Consigliere Fais?
Sì, grazie. Buonasera a tutti. Allora, la prima comunicazione è una segnalazione. Un paio di cittadini mi hanno segnalato la mancanza, anzi, mi hanno richiesto più che altro se fosse possibile inserire il PDF del volantino dell'iniziativa Sacchetto No Grazie, perché tra l'altro non sono stati raggiunti neanche tutti i commercianti ad oggi per aderire a questa iniziativa, e se era possibile inserire un PDF all'interno del sito del comune, in modo che anche chi volesse stamparsi un proprio volantino o comunque affiggerlo potesse farlo. La seconda domanda invece è rivolta al sindaco. Abbiamo sentito voce che la scuola professionale Ipsia ha delle difficoltà abbastanza sostanziali, specialmente per quanto riguarda il numero di iscritti, e rischia che il suo futuro non sia tanto roseo, anzi ho sentito addirittura voci che nel corso di pochi anni potrebbe chiudere. Volevo chiedere se queste voci erano vere e se la scuola Ipsia appunto aveva diversi problemi, e nel caso cosa si potrebbe fare per evitare tutto ciò. La terza richiesta invece è per quanto riguarda la nuova legge antifumo che è stata approvata dal Parlamento della Repubblica Italiana, e dato che è stata approvata una legge finalmente dove giustamente tra le altre cose viene punito anche chi getta mozziconi di sigaretta per terra, se avete intenzione, anzi vi suggeriamo caldamente di adeguare i cestini almeno lungo le vie principali di maggior passeggio, dotandoli di posacenere, in modo anche da aiutare i cittadini più diligenti a rispettare la legge. Poi volevo fare una domanda sul discorso metro tranvia. Mi è giunta voce che il progetto esecutivo è ora in possesso della città metropolitana. Volevo chiedervi di verificare la cosa e di fare in modo di avere al più presto il progetto esecutivo e di renderlo pubblico, perché comunque sarà un'opera assolutamente importante e i cittadini è giusto che per tempo conoscano nei minimi dettagli la natura di questo progetto. Infine volevo dire che, come tutti saprete, poche settimane fa è stato indetto il referendum sulle concessioni delle trivellazioni nei nostri mari, che si terrà il 17 aprile. Dato che i tempi stretti dall'indizione a quando ci sarà lo svolgimento, i tempi sono veramente stretti ed è impossibile per qualsiasi comitato e o forza politica fare un'adeguata informazione, se l'amministrazione si prende per garantire un accesso numeroso di cittadini alla votazione di questo referendum, si prende l'impegno di fare un'adeguata pubblicità lungo il territorio comunale, utilizzando gli spazi pubblici di affissione, utilizzando comunque tutti gli strumenti a cui disposizione per informare in modo adeguato la cittadinanza, e quindi fare in modo che i cittadini si rechino alle urne e votino in modo consapevole. Grazie.
Consigliere Lesma.
Grazie. Riporto innanzitutto una segnalazione che mi è stata fatta da alcuni cittadini e che riguarda la mancanza di illuminazione lungo la via Omodei nel tratto sterrato che costeggia il Seveso. Poi approfitterei per chiedere al sindaco o al vice sindaco se vi sono aggiornamenti riguardo la questione di Palazzo Modei e in special modo la vicenda riguardante la seconda fideiussione, quella che ancora non si era riusciti a discutere. Grazie.
Consigliere Ferrante, prego.
Grazie, buonasera. Allora, un paio di comunicazioni. La prima riguarda il mercato del giovedì. Mi è stato comunicato che la situazione delle bancarelle ad oggi crea un po' di disagio per coloro che vivono appunto su Via Montegrappa, perché i passi Carrai spesso sono difficili appunto o da raggiungere, o comunque è difficile poi uscirvi proprio perché le bancarelle creano intralcio. E l'altro problema invece legato al parcheggio delle macchine che poi si trovano alla fine di Via Montegrappa, che parcheggiano tutte diciamo lungo quella via in maniera un po' caotica, e anche lì l'intralcio è presente appunto per le macchine che devono passare. Quindi questo se si potesse appunto risolvere. E la seconda invece comunicazione riguarda Parco Rodari, che è sempre in prossimità di Via Montegrappa, e diciamo che lì la situazione invece riguarda la raccolta dei rifiuti. Recentemente stasera non c'erano rifiuti, però per parecchi giorni invece non sono stati raccolti. Quindi se ci si potesse assicurare appunto che la raccolta dei rifiuti fosse regolare, sarebbe un buon servizio. Grazie.
Consigliere Pallotti.
Sì, prima una comunicazione così un po' estemporanea. Venendo qua ho notato che su Viale Matteotti c'era tutto un lato di lampioni spento, il lato sinistro, venendo da Milanino, e anche la piazza del Santuario della Cintura, quindi non so, magari verificate come mai è accaduto questo. Poi torno su un paio di cose che avevo già segnalato, sarò noioso però mi tocca ripetermi. La prima è il decoro urbano. Ricordo che c'è ancora un manifesto abusivo alla rotonda di Via Alessandrina che ormai è lì da 6 mesi. Ci sono ancora cumuli di detriti dei cantieri di Enel Sole, anche quelli della scorsa primavera. C'è ancora una gru depositata in modo abusivo in via Epoca Stagni. E ci sono diversi cartelli stradali, segnalazioni, cavalletti, buche, cose del genere sparsi sul territorio comunale, abbandonati lì da tempo. Seconda cosa che voglio ricordare, che avevo già segnalato, riguarda il regolamento dell'ISE, che anche quello ormai è quasi praticamente un anno che se ne parla di questo fantomatico nuovo regolamento sull'ISE, però ancora in consiglio non arriva. Poi volevo chiedere i tempi riguardo ai lavori di Viale Buffoli, nel senso che sulla cartellonistica è indicata una durata dei lavori, però quella cartellonistica riguarda tutto l'appalto, quindi non solo i lavori di Viale Buffoli ma anche gli altri lavori connessi a quell'appalto. Quindi volevo capire se la tempistica di fine lavori era relativa ai lavori di Viale Buffoli oppure a tutto l'appalto, e se nel caso ci sia una diversa tempistica dei vari lotti. Poi mi chiedevo ancora se c'era stata quella accennata conferenza dei servizi riguardo ai parcheggi della stazione, che era stato detto in questa sede che ci doveva essere questa conferenza dei servizi con Regione, Comune di Cormano, per capire un attimo di trovare una soluzione. Volevo sapere se c'era stata. Ultima comunicazione, ho notato quest'oggi un post sulla pagina del sindaco riguardo alle offerte di lavoro di Esselunga. Volevo un attimo capire, perché nella convenzione si parlava della possibilità di selezione del personale tramite uno sportello in comune, però non si parlava di pubblicizzare la domanda di lavoro tramite canali istituzionali. Per carità, non c'è niente di male, anzi ben venga che i canali istituzionali pubblicizzino le offerte di lavoro. Però quello che penso io è che o lo si fa con tutti, con chiunque abbia un'attività a Cusano Milanina, e sarebbe bello aiutare a fare, diciamo, da tramite fra domanda e offerta sul territorio con i canali istituzionali, o lo si fa con tutti o con nessuno. Cioè, non capisco perché si fa questa operazione per essere lunga quando non è prevista in convenzione. Grazie.
Consigliere Cordini.
Sì, buonasera. Io invece volevo chiedere un'informazione rispetto alla delibera della giunta numero 13, quella che riguarda la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, che da pochi giorni è pubblicata sull'albo pretorio. Nel 2012, quando venne chiusa la possibilità di aderire a questa possibilità, gli uffici dissero che bisognava, per poter riaprire la questione, o fare una nuova perizia o addirittura che qualcuno accertasse che la perizia attuale in quel momento potesse essere comunque ancora valida. Volevo sapere se questa perizia è stata rifatta, se in qualche maniera si è fatta una valutazione, ma che sia una valutazione accertata da qualcuno che abbia competenza, e se in effetti i valori che vengono messi sono ancora oggettivamente attuali, perché chi abita in quelle case possa tranquillamente aderire a questa proposta. Grazie.
Ci sono altre comunicazioni? Ecco, se non ce ne sono altre, darei a questo punto la parola alla Giunta, a iniziare dal Sindaco.
Dunque, caso vuole, consigliere Fais, che io abbia visitato l'Istituto Molaschi non più tardi di lunedì mattina. È stata una visita molto istruttiva, perché effettivamente questo istituto, che è l'unico istituto di istruzione pubblica che non dipende dal Comune di Cusano Milanino, poiché come tutti gli istituti di istruzione superiore dipende dalla un tempo dalla provincia, attualmente dalla città metropolitana di Milano. Si tratta di un istituto che può vantare dei primati molto interessanti, perché non più tardi, me l'hanno fatto vedere con giustificato orgoglio, del 9 di gennaio è comparsa sul Corriere della Sera un articolo che dimostrava come i diplomati dell'Ipsia vengano assorbiti dal mondo del lavoro in una percentuale del 62% nel giro di un anno dal loro diploma. E mi sembra un qualche cosa che garantisce la qualità dell'istruzione professionale che viene svolta all'interno di quell'istituto. Inoltre ho potuto visitare il laboratorio, visto che hanno della tecnologia adeguata, per certi versi anche all'avanguardia. Anche a me hanno detto che le preiscrizioni allo Stato, se non erro, ammontano a 5 unità, le preiscrizioni al primo anno. La cosa è oggettivamente preoccupante. Loro ci hanno ringraziati perché il Comune costantemente, pur non avendo rispetto una responsabilità diretta, ha sempre dato dei contributi per permettere all'istituto di poter avere appunto anche questo tipo di investimenti di carattere tecnologico. Ovviamente cosa si può fare? Credo che il problema dipenda essenzialmente da come questo istituto è in grado di presentare la propria attività, ed è sorprendente che un istituto che ha dei risultati così alti dal punto di vista della spendita professionale non riesca a reclutare abbastanza iscritti al primo anno. Io ho detto al preside che sono a disposizione per quanto riguarda, fra l'altro il preside l'Istituto Molaschi è stato da molto tempo unito con l'Istituto Spinelli di Sesto San Giovanni e quindi il preside è preside di tutte e due e deve anche tener conto delle distanze e della diversa, credo, struttura dei due istituti. Ho detto al preside che per parte nostra siamo disponibili a dare tutto il nostro appoggio. Spero che questi dati vengano smentiti. Mi è stato anche detto che spesso hanno incominciato il primo anno a ranghi ridotti e poi successivamente altre persone che magari in precedenza avevano fatto scelte diverse di primo acchito sul loro destino scolastico dopo la terza media hanno deciso di passare all'Ipsia. Io spero che sia così anche quest'anno. Oggettivamente credo che il problema che non sia tanto un problema di offerta didattica quanto forse di scarsa conoscenza da questo punto di vista. Certamente ne parlerò anche con l'assessore all'educazione, possiamo vedere in che modo si può cercare di agevolare una migliore conoscenza di quella struttura. Per quanto riguarda la questione del referendum, la macchina comunale si sta già attivando, stiamo già prendendo gli opportuni contatti con le scuole, stiamo già, come dire, chiedendo al personale la disponibilità per i giorni della celebrazione del referendum, faremo ovviamente le forme di pubblicità istituzionale adeguate che sono richieste da parte della legge. Ovviamente noi non possiamo entrare nel merito del quesito referendario perché questa è questione che riguarda le forze politiche, le associazioni, però posso garantire che da parte del Comune tutto quello che è necessario per un'adeguata informazione istituzionale su questo referendum, che potrebbe essere il primo di tre appuntamenti referendari che riguardano il nostro Comune nel corso di quest'anno, perché ci sarà probabilmente anche un referendum regionale e quasi sicuramente anche un referendum costituzionale in autunno, tutti e tre questi appuntamenti vengano adeguatamente coperti e che la macchina comunale possa svolgere la sua attività di supporto all'esercizio del voto democratico dei cittadini. Per quanto riguarda la pubblicità che abbiamo ritenuto di fare alle richieste di assunzione da parte di cittadini cusanesi nell'erigenda struttura di Esselunga, è chiaro che nel momento in cui noi abbiamo ammesso la possibilità di svolgere presso una struttura comunale questa attività di raccolta, dobbiamo anche pubblicizzarla. Noi non lo facciamo per gli altri perché gli altri non hanno sottoscritto nessuna convenzione con il Comune di Cusano Milanino. Certamente si può pensare ad un miglioramento della comunicazione per quanto riguarda le strutture economiche, le attività produttive che sono presenti sul nostro territorio e da questo punto di vista stiamo lavorando con le associazioni di professionali, con quelle dei commercianti, in questa direzione. Qui si tratta di un fatto specifico. A suo tempo il Comune ha siglato una convenzione con Esselunga. Questa convenzione evidentemente, se deve essere onorata dal punto di vista della possibilità di offrire un'occasione professionale ai cittadini di Cusano Milanino, deve essere anche adeguatamente pubblicizzata.
Assessore Banderati.
Grazie Presidente, buonasera ai consiglieri. Dunque, relativamente alla procedura degli espropri connessa alla metrotranvia, chiaramente, come ha detto il consigliere, la procedura è in capo Città Metropolitana / provveditorato. Sono stati coinvolti e avvertiti già direttamente tutti i soggetti privati, anche con preavviso partito lo scorso dicembre, se ricordo bene, che appunto preannunciava il passo successivo. Quindi i cittadini coinvolti tra l'altro sono già informati, perché ho avuto modo anche di parlare con qualche loro rappresentante, quindi la cosa è sicuramente stata adeguatamente pubblicizzata. Per quanto riguarda le ricadute di questi procedimenti sull'amministrazione comunale, stiamo verificando e stiamo approfondendo quelle tematiche a cui si riferiva il consigliere, proprio per capire che ruolo il Comune deve giocare in questa partita. Ne approfitto perché c'era un'altra domanda relativamente alla metrotranvia, se non sbaglio il consigliere Fais. A lei risulta che il progetto è in mano a Città Metropolitana. Mi fa piacere saperlo, perché l'ultima volta che abbiamo incontrato Città Metropolitana, cioè il 26 di gennaio, ci hanno detto che questo progetto esecutivo formalmente non esiste, nel senso che credo che sia in fase di contraddittorio con l'appaltatore. Di conseguenza, assolutamente, nel momento in cui ci venisse fornito, lo pubblicizzeremo nelle forme adeguate, evidentemente, anche perché in questi ultimi mesi, ahimè, si è fatto purtroppo un po' di confusione grazie alla sommatoria di più fonti, e quindi sinceramente non si sa esattamente quale sia il progetto della metrotranvia sul territorio di Cusano Milanino. Quindi interesse nostro innanzitutto sapere come si sviluppa la parte esecutiva del nostro progetto, perché c'era una bozza che risale a un anno e mezzo fa di esecutivo, che però non è mai stato validato dall'appaltatore per i noti temi relativamente agli incrementi di costo. Quindi oltre a quello non si è dato. In quella stessa sede che prima ho citato ci è stato detto che il progetto verrà appunto validato e trasmesso a tutti gli enti per quanto di loro competenza, e quindi nel momento in cui ci verrà trasmesso assolutamente sarà reso pubblico. Siamo in attesa che ciò avvenga. Parallelamente si devono comunque ancora avviare dei tavoli tecnici con i referenti di Città Metropolitana e del Ministero, proprio perché c'erano dei temi aperti. Banalmente c'erano delle differenze tra i contenuti del progetto definitivo, cioè quello posto in gara d'appalto, e quella bozza di progetto esecutivo che è circolato, io aggiungerei impropriamente a questo punto, perché ha soltanto creato confusione un anno e mezzo fa. Quindi sostanzialmente è fondamentale capire attraverso questi tavoli tecnici qual è la risposta concreta dell'appaltatore e quindi anche del committente. Per quanto riguarda l'iniziativa Sacchetto No Grazie, prendo atto, vediamo se possiamo pubblicarlo sul sito. La questione dell'adeguamento dei cestini, chiaramente si dovrà provvedere man mano che si vanno a sostituire gli elementi di arredo. Allora, per la questione della conferenza di servizi relativamente al progetto, alla problematica dei parcheggi al servizio della stazione, allora la vicenda è lunga e complessa, nel senso che abbiamo avuto contatti col Comune di Cormano sicuramente per capire quali sono le criticità connesse all'esercizio. Stiamo cercando di ottenere sponda da Ferrovie Nord proprio per attivare con Regione Lombardia effettivamente una procedura per affrontare e risolvere la questione. Purtroppo devo dire la verità che facciamo fatica a essere ascoltati, evidentemente, dico questo, rimarco ciò che avevo già detto, credo, in qualche altra sede, che collegato a questo problema della regolamentazione dei parcheggi nella zona stazione c'è il tema della razionalizzazione delle autolinee. quindi è evidente che per noi è una tematica centrale, perché costituisce principale riferimento per regolamentare la mobilità sul territorio, per cui stiamo cercando di essere ascoltati da ATM, Regione Lombardia, eccetera. Per la questione tempi dell'intervento sul verde che comprende il parco di Viale Buffoli, la ripiantumazione di Via Pedretti e gli interventi nel parco CM2, i tempi sì sono complessivi perché erano riferiti all'appalto. Nello specifico, per quanto riguarda il parco di Viale Buffoli, la riapertura è prevista nel mese di marzo. Questi giorni è stata fatta la potatura della siepe, perché si dovrebbero scongiurare eventi troppo rigidi dal punto di vista delle temperature, quindi è stato possibile fare questi interventi sulla vegetazione. Delle altre cose, prendo atto delle segnalazioni sostanzialmente, quindi quella di Viale Matteotti sull'illuminazione, la questione del decoro, la segnalazione sulla pulizia del parco Rodari e la questione dei parcheggi relativamente alla zona del mercato. Grazie.
Assessore Arduino.
Sì. Allora, per quanto mi riguarda, volevo rispondere al consigliere Lesma in merito all'escussione della fideiussione, che purtroppo non ho notizie positive da dare, nel senso che questa fideiussione si sta rivelando ovviamente molto, molto critica e difficile da recuperare. Abbiamo comunque già ovviamente incaricato uno studio legale, un legale civilista, che sta facendo un po' una ricognizione del tutto ed che dovrebbe aiutarci a recuperare i crediti che abbiamo non soltanto a livello di fideiussione, quindi per il PRUEX-CIA, ma abbiamo anche a livello tributario, no? Che quindi sappiamo bene che l'importo è considerevole. Per quanto riguarda invece il discorso, ecco, forse di Cordini, riguardo alla trasformazione dei diritti di superficie in diritto di proprietà, in effetti la Giunta ha ritenuto opportuno riaprire questo insomma, possibilità per i cittadini che abitano nelle case di Via Monte Cervino della zona, e sono in tutto credo un 200 unità abitative, no? A proprietà divisa questa volta, e in questo preciso istante, cioè, è stata fatta dagli uffici una valutazione che la Giunta ha approvato. Ah, ecco, premetto che questa decisione è stata fatta anche in seguito a delle richieste di cittadini che appunto avevano addirittura fatto una raccolta firme, ce ne sono arrivate circa 90, proprio perché si procedesse in questo senso. Per alcuni purtroppo la motivazione era che erano costretti a vendere l'appartamento e quindi avevano necessità di dare valore, insomma, recuperare il valore alla propria unità abitativa, e quindi data appunto questa richiesta si è deciso di riaprire. Gli uffici ci hanno fatto questa valutazione e in base ai valori che abbiamo rilevato dal bollettino dell'osservatorio immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, gli uffici appunto ci hanno fatto notare come il valore che era stato assunto nel precedente intervento nel 2012 era all'interno di un range che era compreso fra un minimo e un massimo, è stato assunto un valore all'interno di questa finestra. Attualizzando attualizzando insomma i valori, c'è stata una leggera flessione, non tale però da ritenere che il valore che era stato assunto allora fosse improponibile oggi, quindi si è deciso di mantenere lo stesso valore, cioè proprio attraverso questa lettura, cioè la flessione però non è stata tale, l'ultimo, cioè praticamente il rilevamento è quello del 2015, insomma l'ultimo che è stato pubblicato. Allora cosa si è deciso? Si è deciso di riaprire i termini, ma non porre questa volta una scadenza, cioè una chiusura, ma invece di far sì che ci sia un monitoraggio, cioè costante, cioè praticamente ogni anno venga fatta una rivalutazione, una rilettura appunto del valore, in modo da riattualizzarlo qualora questo valore uscisse da quel range dove appunto attualmente si colloca, per cui insomma verrà ogni anno riattualizzato il valore, verificato se può ancora essere adottato. Quindi, senza stabilire però in questo momento una chiusura del bando. In ogni caso gli uffici adesso stanno lavorando ovviamente su tutta la parte che riguarda la ricognizione, la verifica dei millesimi, perché potrebbero essere variati e comunque c'è tutto adesso un lavoro preliminare, poi si uscirà con l'informativa vera e propria, con le lettere che verranno inviate agli interessati eccetera, insomma con tutta l'operazione che verrà comunque pubblicizzata e promossa adeguatamente. Non so, mi sembrava che non c'erano altre cose.
Sì, per favore. Ecco, sì. Prego. Consigliere Ghisellini, prego.
Solo perché, per chiarire con l'assessore Banderali, perché il preannuncio non è a termine di legge, ma per i cittadini la domanda è: la notifica dei 30 giorni senza notifica o con notifica cambia? Quindi voi intendete che l'averlo messo in albo è per i cittadini un obbligo di andarselo a leggere, quindi che i 30 giorni scadano il 12 di marzo, o fate voi delle notifiche che poi fanno scattare i 30 giorni? È chiara la domanda, perché per legge la risposta della provincia è: occorre la notifica che viene mandata, ma da chi?
Da chi è il soggetto competente della procedura, quindi Città Metropolitana, sì, noi non siamo soggetto attivo in questa procedura di esproprio, parlo della parte riguardante le aree private, non è soggetto attivo.
Bene, sì. Sì, prego, consigliere Cordino.
Sì, no, chiarimento velocissimo, benissimo tutto quello che ha detto l'assessore Arduino, e ritengo che questa sia anche una cosa positiva, nel senso che i cittadini e il Comune hanno due visioni, diciamo ognuna per sé, ma chiaramente quello è terreno pubblico e quindi deve essere. Io volevo fare una domanda proprio più precisa che ho fatto anche prima. Stando a quello che voi avete messo in delibera, cioè diciamo il documento dell'Agenzia delle Entrate, il valore è in un range tra i 1900 e i 2002. Il valore precedente era un valore che risaliva non al 2012 ma al 2010. Quindi la mia domanda è: lei oggi ritiene che quel 2150 sia un valore congruo, giusto dal punto di vista anche dei cittadini, perché la media tra 1900 e 2002 è 2050, non è 2150. Quindi forse, io dico, invece di soffermarsi in polemiche tra virgolette inutili sul fatto di dire la giunta precedente l'aveva chiusa nel 2012, poi non più riaperta, e va bene, che ci interessano e che non aggiungono, non tolgono nulla alla questione, forse era il caso, prima di partire lanci in resta con questa vicenda, di fare una verifica se effettivamente il valore che avete riposizionato sia il valore giusto nei confronti anche di quei cittadini. Tutto qua.
Io posso solo dire che appunto a questo mi attengo a quanto la ricognizione che gli uffici ci hanno portato e ci hanno così confermato che questo è un valore congruo e che non uscendo, voglio dire, è chiaro che sia un po' sbilanciato rispetto a prima, ma non è uscito sostanzialmente da questa finestra e quindi poteva essere ancora adottato anche per non creare delle disparità, delle disuguaglianze, mi riferisco anche, non so, per esempio alle cooperative o cose di questo tipo che comunque avevano accettato quel valore. Comunque d'accordo, io mi attengo a quanto gli uffici mi hanno certificato e quindi mi fido degli uffici. Okay.
Concludiamo con una mia comunicazione al Consiglio. La Giunta in data 3 dicembre 2015, con delibera 134, ha approvato il terzo prelievo dal fondo di riserva per l'esercizio finanziario 2015, così come in data 10 dicembre 2015 ha approvato il quarto prelievo del fondo di riserva, sempre per l'esercizio finanziario 2015. Passiamo pertanto al quarto punto all'ordine del giorno, l'esame del documento unico di programmazione 2016-2018. Prima di dare la parola al sindaco, il Consiglio sa, perché le è stato trasmesso già appunto dalla segreteria, che è stato presentato un emendamento che adesso il sindaco ci illustrerà, alla originaria proposta di delibera relativa all'approvazione del DUP. Com'è? Sì, è stato trasmesso dalla segreteria.
No,
oggi l'avete ricevuto cinque giorni fa con l'ordine.
No, l'emendamento firmato da me. E anche nelle
delibere.
Comunque,
che era stato comunque sì, è stato inserito cinque giorni fa. Sì, trasmesso cinque giorni fa.
L'avviso di convocazione. No, la comunicazione di convocazione precisava che aveste trovato nel consueto cassettino, pacchetto, anche proprio l'emendamento in relazione alla proposta. Se avete bisogno io faccio fare una copia. No, ma è online.
Nella valigetta voleva dire, forse. Sì, diamo la parola al sindaco, prego.
Il Consiglio Comunale, attraverso le sue commissioni, ha esaminato in tre sedute congiunte che si sono svolte alla fine del mese di gennaio il documento unico di programmazione che per la prima volta viene presentato al Consiglio Comunale come nuovo elemento programmatorio connesso da un lato a quello che è il programma dell'amministrazione e dall'altro a quelle che sono le realizzazioni, gli impegni programmatori che vengono programmati correlativamente al bilancio che, come è noto, è bilancio triennale, quindi il periodo 2016-2017-2018. Questo documento, che avrebbe dovuto essere presentato entro il 31 luglio all'attenzione del Consiglio Comunale, poi i termini sono slittati ed è stato presentato al 31 dicembre, è per l'appunto uno schema generale su cui verrà modellato, anche in base a quella che è stata la discussione che si è svolta nel corso delle commissioni, la scheda di aggiornamento che poi darà il quadro complessivo del DUP stesso e che sarà approvata correlativamente al bilancio di previsione 2016-2017-2018. Quello che si chiede al Consiglio Comunale, e abbiamo voluto chiarirlo anche alla luce di quella che è stata la richiesta di precisazioni che è giunta da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, è in sostanza di prendere atto del documento così come è stato presentato e di richiedere le integrazioni che sono già state indicate dal Collegio dei Revisori, che insieme con il dibattito che è emerso all'interno delle commissioni riunite e che potrebbe emergere anche nel dibattito di questa sera, sarà oggetto di integrazione all'interno appunto della scheda di aggiornamento e che successivamente verrà sottoposto al voto complessivo del Consiglio Comunale. Non è intenzione, almeno fino ad adesso, del Governo di concedere ulteriori proroghe, il che vuol dire che, almeno per quanto riguarda gli anni successivi, il DUP relativo agli anni 2017, 2018, 2019 dovrà essere presentato al Consiglio Comunale in data 31 luglio propedeuticamente alla approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 entro il 30 novembre dell'anno corrente. Voi capite che se queste norme venissero applicate, indubbiamente ci troveremmo di fronte ad una sistematica, ad una specie di rivoluzione, possiamo ben dirlo, anche perché noi ci troviamo in una situazione in cui i bilanci triennali, cioè i bilanci dell'anno successivo a quello che è l'esercizio in corso, sono già immediatamente autoapplicativi nel momento in cui non è ancora stato approvato il bilancio dell'anno successivo. Per cui noi adesso, che abbiamo approvato nell'aprile dello scorso anno il bilancio 2015-2016-2017, stiamo applicando quelle che sono le previsioni per il 2016 che erano contenute all'interno di quel documento. Ben inteso, quelle previsioni ovviamente debbono essere aggiornate nel quadro della situazione che è stata determinata in primo luogo dalla legge di stabilità per il 2016 che il Parlamento ha approvato poco prima dello scorso Natale. Non so se l'assessore Buongiorni vuole aggiungere qualcosa.
Sì, come ricordava il sindaco, è stato illustrato in tre sedute delle quattro commissioni consigliari, l'ultima congiunta nello scorso mese di gennaio, questo documento. A stretto rigore la discussione, l'illustrazione, per quanto mi riguarda, era sufficiente, se non che abbiamo voluto adempiere a un obbligo formale previsto dal 170 del TUEL, il quale dice che il documento unico di programmazione viene sottoposto al Consiglio per le conseguenti deliberazioni. Le conseguenti deliberazioni, anche in base alla interpretazione di autorevoli enti, associazioni, cito Arconet, cito IFEL, le conseguenti deliberazioni sono o l'approvazione o la richiesta di integrazioni, indirizzi e quant'altro. Queste richieste di integrazione, di indirizzi eccetera, verranno prese in considerazione se, sottolineo se, compatibili ovviamente con quello che è il bilancio, perché non tutto quello che è uscito dalle commissioni, o potrebbe uscire stasera, perché stasera c'è un prolungamento, anche stasera si possono fare delle richieste che poi verranno prese in attenta considerazione e, se del caso, inserite nella nota di aggiornamento che è che è il documento che dovrebbe poi condurre alla definitiva formulazione del DUP. Una parola per quanto riguarda la tempistica. La tempistica dice che innanzitutto il DUP deve essere approvato assieme dal Consiglio, assieme al bilancio di previsione, entro il primo termine di proroga, 31 marzo, ma attualmente spostato al 30 di aprile, quindi quella è la data ultima. In precedenza il DUP, in base alla nota di aggiornamento, deve essere sottoposto alla Giunta, la quale deve approvarlo unitamente allo schema di bilancio. La data fissata era il 29 di febbraio. Dico era perché nell'ambito della conferenza Stato-Città di giovedì scorso, oltre che concordare la proroga al 30 aprile del termine ultimo per approvazione del bilancio di previsione, è stato sottolineato in maniera particolare che questo termine del 29 di febbraio per l'incombenza della Giunta era un termine di carattere ordinatorio, che tradotto dal burocratese vuol dire è un termine che noi formuliamo, ma se voi non lo rispettate non succede niente, non c'è nessunissima sanzione. Perché è venuta questa sottolineatura? Già prima si sapeva che il termine era ordinatorio, ma essendo stato stressato, essendo stato sottolineato, significa chiaramente che la conferenza Stato-Città ha preso atto delle difficoltà in cui si dibattono le amministrazioni, perché questo è un documento assolutamente nuovo, e quindi esiste una situazione di questo tipo. Credo pertanto che noi come Giunta non andremo ad approvarlo entro il 29, ci sarà uno slittamento che riteniamo di poter contenere in una quindicina di giorni per poi passarlo all'approvazione del Consiglio unitamente al bilancio di previsione. Questa vicenda del DUP è una vicenda, essendo un documento del tutto nuovo e secondo me non essendo state date anche delle istruzioni, perché lo stesso documento del DUP non c'è un testo normalizzato, no? Ognuno quindi è andato un po' a ruota libera anche in questo iter di approvazione. Ci sono dei comuni che hanno convocato il Consiglio in sede di presentazione del DUP e quindi entro il 31/12/2015. Noi abbiamo ritenuto che la presentazione fosse avvenuta correttamente attraverso la comunicazione ai consiglieri del documento, e che poi, ecco, in ottemperanza a questo 170 del TUEL debba essere fatto anche il Consiglio di questa sera, perché il Consiglio debba prendere le conseguenti deliberazioni. Conseguenti deliberazioni che, come ha già detto il Sindaco e come ben esprime la mozione, tenuto conto dello stato dell'arte nella composizione di questo documento, ma tenuto conto anche di quello che hanno espresso molto chiaramente i revisori, riteniamo che sia opportuno appunto formulare questo emendamento, e quindi il deliberato che dice di prendere atto, anziché di approvare, di prendere atto del documento unico di programmazione 2016-2018 allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, 2. Di richiedere al responsabile del settore proponente le integrazioni già indicate dal Collegio dei Revisori nel parere allegato al presente atto. Qui ci sono i famosi 4 allegati che riguardano la revisione della spesa, riguardano il personale, insomma, che non erano completi, in un caso uno mancava, e quindi ci sta tutta una formulazione di questo tipo. Ecco, io mi auguro che a seguito di questo inizio così un po' claudicante da parte degli organi di competenza vengano emanate delle norme più chiare, più stringenti sulla procedura di approvazione. Comunque quello che seguiamo noi, lo ripeto, è presentazione avvenuta entro il 31-12. Abbiamo fatto le commissioni consigliari, facciamo anche un consiglio, che è quello di questa sera, in ottemperanza al 170 del TUEL, il quale richiede le conseguenti deliberazioni.
È stato presentato questa sera un altro emendamento da parte del Movimento 5 Stelle. È stato presentato poco prima della lunanza, però questo emendamento non può entrare in discussione in consiglio in quanto in violazione dell'articolo 54,6 del regolamento consigliare. Però nulla vieta che il Movimento possa eventualmente sottoporre questa proposta alla Giunta come richiesta di integrazione, ovviamente per la successiva nota di aggiornamento. Chiederei in questo caso di farlo oralmente in maniera tale da poter mettere anche a verbale questa vostra proposta, qualora lo vogliate ovviamente. Darei la parola al Consiglio quindi per la discussione. Consigliere Ghisellini.
Capisco che siamo in un momento in cui tutto viene cambiato e tutto viene considerato come superato quello che c'era prima e quindi creano problemi e scadenze che comuni, proprio perché me ne sono anche io reso conto, non sono in grado di fare. Però vorrei capire una domanda semplice, quindi stasera non si vota la presa d'atto per un semplice motivo, perché neanche lo schema mi sta bene, l'ho detto chiaramente l'altra volta, pensavo che faceste prima a semplificare quelle voci, che credo che sia poi il cuore che anche dei revisori, bastava aggiungere formalmente dove prendete i costi che voi prevedete, quindi o con nuove tasse o con nuove azioni o meno, bastava aggiungere l'altra parte che riguarda la riduzione del costo dei servizi. Tutto il resto era una messa a punto, ma il cuore che è previsto dalla legge è una legge non fatta da me, e come voi lo dovete subire, un po' tutti la dobbiamo subire dal governo. Ecco, pensavo che fosse, quindi vi chiedo conferma. Non si vota niente, noi semplicemente abbiamo ascoltato la vostra presentazione, perché sennò onestamente dovrei votare contro a qualunque cosa che, come dice giustamente il sindaco, di prendere atto di come è al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, manco per idea. Seconda cosa, mi incuriosisce che il sindaco firma prima del funzionario, ecco, questo anche una curiosità dell'emendamento. Ah, l'hai presentato, quindi loro il 12 l'ha firmato prima.
No, è 18. È 18, tutte e tre le firme, anche la firma manuale.
Ah, è un 8 anche quel che sembra un 2? Quindi
è un 8.
Va bene, prendo atto che sia un 8. Ecco, quindi stasera sarà così? Quindi noi possiamo fare osservazioni, ma rimane semplicemente un elemento di discussione che sarà approvato insieme al bilancio preventivo.
La scheda di aggiornamento del DUP, cioè
no, l'intero DUP, avete detto un momento fa.
Naturalmente, unitamente alla sua scheda di aggiornamento e in stretta correlazione con il bilancio previsionale.
Prego, assessore.
Allora, per quello che riguarda gli aspetti contabili, c'è da sottolineare che il DUP è un documento che si deve muovere in assoluta sintonia col bilancio, perché altrimenti sarebbe un libro dei sogni, e quindi troverà la sua verifica nel bilancio stesso come verrà approvato. Dovranno parlare la stessa lingua, non è ammissibile che ci siano delle discrasie in termini finanziari tra i due elementi, tenuto conto che però il DUP riguarda un periodo più lungo, perché nella parte strategica copre tutto il periodo del mandato, mentre invece nella parte più operativa soltanto 3 anni, che poi sono quelli che collimano con il tempo coperto dal bilancio di previsione. Quindi direi, ripeto, alcune amministrazioni l'hanno anche fatto, per quanto a mia conoscenza, alcune amministrazioni non fanno neanche questo atto, perché hanno fatto un consiglio al momento della presentazione e poi si sono fermati lì. Noi abbiamo fatto la presentazione, e cioè l'invio, abbiamo fatto le commissioni consigliari, poi siccome esiste il 170 del TUL che dice che ha presentato al Consiglio per le conseguenti deliberazioni, non dice per l'approvazione, per le conseguenti deliberazioni, e Arconet, IFEL dicono, quali sono le conseguenti deliberazioni? Sono o l'approvazione, mi rendo conto che in una situazione come questa, e questo è il motivo per cui viene fatto questo emendamento, il documento non è ancora maturo per essere approvato, e quindi viene proposta questa formulazione della presa d'atto. Per quello che riguarda il lavoro che sta venendo avanti, ecco, è stato diligentemente preso atto di quello che hanno detto le commissioni. Tra parentesi, come sapete, la seduta delle commissioni, contrariamente a quella che è la prassi normale, è stata registrata con costi relativi. E da questa registrazione si prenderà in esame tutti gli spunti che ne sono venuti fuori, questi non per una trasposizione automatica, perché non avrebbe senso, ma perché siano dei punti, degli stimoli. Ecco. Dopodiché la Giunta, che come dicevo in base a questo slittamento del 29, essendo il 29 un termine ordinatorio e non perentorio, ci sarà, ritengo, verso la metà del mese 21, in base a tutti gli elementi che sono venuti fuori nelle commissioni consigliari, che possono venire fuori anche nella seduta di questa sera, redigerà la nota di aggiornamento, che è il raccordo tra quello che è stato presentato entro il 31-12 e quello che è il documento finale. La nota di aggiornamento, cioè, sarà quella che traghetta il documento presentato al documento definitivo, sul quale poi il Consiglio, l'abbiamo ripetuto, dovrà deliberare in uno con l'approvazione del, in uno col bilancio, non diciamo l'approvazione, in uno col bilancio, dovrà deliberare il DUP assieme al bilancio.
Ci sono altri interventi? Consigliere Lesma.
Sì, come ha premesso l'assessore Bongiorni, il DUP non può prescindere dal bilancio, senza il quale diventa un documento di utilità presunta o addirittura un documento di utilità pari a zero, perché senza un documento di programmazione, senza il quadro delle risorse economiche, è sostanzialmente carta straccia. Oltretutto, in conferenza di capigruppo abbiamo appreso che anche il piano triennale delle opere pubbliche, che era allegato al DUP che c'era stato presentato in commissione, è in realtà destinato a variare. Così ci ha detto lei, assessore, in quanto il bilancio avrebbe dovuto subire ulteriori riduzioni e quindi anche quel piano delle opere pubbliche parimenti avrebbe dovuto essere in qualche modo stralciato e ridotto. Per cui non vedo di che cosa stiamo parlando sostanzialmente questa sera. Abbiamo premesso che il documento unico di programmazione non può prescindere dal bilancio, il bilancio ancora non c'è, per cui non vedo che cosa possa essere richiesto al Consiglio questa sera.
Vorrei, assessore, poi farò una precisazione su che cosa ha chiamato il Consiglio questa sera. Sì, prego.
Vai, Ecco, volevo dire che io in effetti nella commissione avevo parlato, avendo i primi dati del bilancio di previsione, che probabilmente dovendo utilizzare parte degli oneri di urbanizzazione per il sostegno della parte corrente, il piano triennale delle opere, che era stato formulato come piano che assorbiva interamente tutte le entrate in conto capitale da costi di costruzione, piano di urbanizzazione, avrebbe dovuto essere variato. Siccome le cose vengono avanti e cambiano di giorno in giorno, questa mia affermazione, forse avrei fatto meglio a non fare, in effetti cade, perché si sono trovate altre fonti di finanziamento e in particolare quella relativa ai diritti di superficie di cui si è accennato stasera. Quindi, utilizzando una parte di oneri di urbanizzazione per il sostegno della parte corrente, ma sostituendola prevalentemente con quelle che sono le entrate legate ai diritti di superficie, il piano rimane invariato. Ecco, questo era doveroso, perché giustamente.
Consigliere Fai.
Sì, grazie. Non faccio altro che riprendere le perplessità esposte poc'anzi dai nostri colleghi dell'opposizione. Questo documento, innanzitutto noi adesso stiamo comunque valutando un documento così importante, anzi uno strumento, un nuovo strumento così importante, che ancora non è perfettamente chiaro. Cioè, si sta, ho quasi l'impressione che su certe questioni legate a questo nuovo strumento si stia ancora vagando nel buio. E pertanto, come ha detto poc'anzi la consigliera Lesma, che il fatto che sia un documento che è imprescindibile dal bilancio, uno strumento imprescindibile dal bilancio, senza avere il bilancio ci mette veramente in difficoltà. In difficoltà a prendere una decisione, nel senso, anzi, difficoltà anche pensare di non abbiamo gli strumenti per ragionare bene sull'approvazione o meno di questo strumento, di questo nuovo strumento. Pertanto ci rimangono ancora molte perplessità, in realtà personalmente anche perplessità legate proprio alla natura in sé di questo nuovo strumento, ma come tutte le cose nuove giustamente ci sono delle naturali perplessità, e poi si vedrà una volta che verrà applicato, non voglio pregiudicare niente. Comunque ovviamente una forza politica di opposizione, come capirete, si trova in seria difficoltà a prendere una decisione in questo momento su uno strumento del genere. Grazie.
Ci sono altri interventi?
Fai la tua precisazione.
Allora, avrei prima sentito ovviamente la restante parte del Consiglio. Ad ogni modo, il 21 ottobre la Commissione Arconet ha emesso una sua delibera a seguito di un quesito che è stato formulato dall'ANCI circa appunto il procedimento di approvazione del DUP. Il DUP è una fattispecie a formazione progressiva, quindi sostanzialmente è un atto di programmazione che viene elaborato dalla Giunta con gli uffici di competenza e segue un iter procedimentale che non si esaurisce in un'unica fase. Allora, preso atto di questo, Arconet ha individuato quelli che potrebbero essere i passaggi che gli enti locali in esercizio della loro autonomia possono seguire, proprio perché è un procedimento normativamente, come dire, non disciplinato ad hoc. L'articolo 170, più volte richiamato del TUR da parte dell'assessore Bongiorni, prevede che la Giunta presenta al Consiglio Comunale il documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Con tutta franchezza, è da gennaio che continuiamo con delle riunioni di ordine anche tecnico tra me, il segretario generale, gli assessori, il sindaco, gli uffici, l'organo, il collegio di revisione con cui che ho incontrato anche questa mattina, ci siamo incontrati diverse volte proprio per cercare noi, in ossequio alla normativa, di individuare la soluzione migliore. Le soluzioni erano due sostanzialmente: o si bypassa il Consiglio e quindi si arriva sostanzialmente a presentare la nota di aggiornamento, perché come diceva prima l'assessore Buongiorni, noi l'adempimento della presentazione l'abbiamo fatto il 31 dicembre, l'abbiamo fatto a mezzo PEC, oppure si introduceva anche questo ulteriore passaggio consigliare. Il DUP era sotto gli occhi ovviamente di tutti, opposizione e maggioranza. Ovviamente mancavano dei documenti segnati individuati dal parere del collegio dei revisori, le perplessità quindi sostanzialmente c'erano, il sindaco è stato il primo ovviamente a prenderne atto, da qui il suo emendamento che è stato presentato per sostituire la parte della proposta di delibera originariamente trasmessa relativa cioè all'approvazione del DUP con la richiesta di presa d'atto del Consiglio, proprio perché non si poteva procedere a un'approvazione del documento nei termini in cui ci è stato appunto presentato, e contestualmente richiedere integrazioni. Questo perché? Perché nella delibera di cui facevo accenno prima del 21 ottobre della Commissione Arconet chiarisce che il Consiglio esamina il DUP presentato a dicembre, la delibera del Consiglio concernente il DUP può tradursi o in un'approvazione o in una richiesta di integrazione, ed è quello che si chiede, ecco la mia precisazione, al Consiglio questa sera, di prendere atto di quanto ci è stato presentato ovviamente dalla Giunta, quel documento del 31 dicembre, e ovviamente di richiedere le opportune integrazioni, quello che è emerso per esempio durante le commissioni o ciò che emergerà appunto questa sera, ecco perché aspettava appunto gli altri interventi. La delibera quindi del DUP presentato a dicembre, continua Arconet, costituisce una fase necessaria del ciclo della programmazione dell'ente, e mi fermo su di un passaggio essenziale: l'assenza di un termine per la deliberazione concernente il DUP sostanzialmente, al fine di lasciare agli enti l'autonomia nell'esercizio della funzione di programmazione e di indirizzo politico, fermo restando che il Consiglio deve assumere le conseguenti deliberazioni, costituisce una fase necessaria. Il termine del 28 febbraio 2016, ecco perché ci riuniamo questa sera, per l'aggiornamento del DUP comporta la necessità per il Consiglio di deliberare il DUP in tempi utili per la presentazione dell'eventuale nota di aggiornamento che sarà appunto presentata in occasione del successivo Consiglio. La deliberazione consigliare concernente il DUP non è un adempimento facoltativo, lo ripeto in Consiglio, non è un adempimento facoltativo, anche se non è prevista alcuna sanzione. Io la sanzione in realtà la vedo da giurista, perché il 170 è una norma di legge e quindi per me c'è violazione di legge, ma è una mia stretta interpretazione. IFEL ritiene che pur essendo obbligatorio, un altro ente, il passaggio in Consiglio può esprimersi fino al giorno prima della presentazione. Considerato che la delibera del Consiglio concernente il DUP presentato al 31 dicembre presenta o un contenuto di indirizzo programmatico o costituisce una formale approvazione, in questo caso noi daremo un indirizzo politico, il Consiglio esprime una sua funzione, costituisce una che è necessario il parere dell'organo di revisione sulla delibera di giunta a supporto della proposta di delibera del Consiglio Comunale, reso secondo le modalità previste dal regolamento dell'ente. Da qui la necessità di trovarci questa sera. E conseguentemente chiedo che il Consiglio si esprima alla luce dell'emendamento presentato dal Sindaco attraverso la presa d'atto della presentazione del documento, sottoponendola alla medesima giunta eventuali richieste di aggiornamento, di integrazione. Non è ovviamente una delibera di approvazione, chiaramente andremo in votazione perché il Consiglio si esprime attraverso la votazione. Richieste di chiarimenti o altri interventi? Consigliere Ceretta.
Buonasera. No, volevo solamente specificare una questione in merito all'emendamento presentato dal Movimento 5 Stelle. Volevo rassicurare che in commissione che è stata registrata, io avevo posto il problema della mancanza della voce bilancio partecipativo e l'assessore mi aveva dato, aveva asserito che verrà modificato, quindi nella scheda. Sì, ma siccome, no, lo so che voi l'avete scritto, ma siccome era registrato il risultato scritto, lo volevo precisare. Grazie.
Altri interventi? Consigliere Canati?
Sì, buonasera. Ecco, io avrei gradito che il Presidente lei avesse fatto questo intervento all'inizio del dibattito, perché forse era importante conoscere quei passaggi di norma che anche per noi sono stati difficili da comprendere. Perché
l'assessore, non volevo interrompere, l'assessore Buongiorni, che comunque mi sembrava che fosse sulla linea di una corretta interpretazione.
Evidentemente, allora, stiamo parlando di una nuova normativa di non facile comprensione, perché è sotto gli occhi di tutti. C'è una norma, ci sono state circolari provenienti da diversi enti e c'è stata la necessità di confronto, ho sentito anche altri comuni, abbastanza difficili da comprendere e da praticare, quindi anch'io mi ero informata e in effetti devo dire che proprio lo stimolo per arrivare al consiglio di questa sera, pur con le problematiche che magari questo DUP non avendo in sé dati di bilancio, però c'era la necessità di farlo, lei ora l'ha chiarito, io credo che sia semplice, sia più comprensibile per tutti che questa sera non stiamo deliberando il DUP, non lo stiamo approvando, prendiamo atto che è stato presentato, questo credo che sia palese perché ci è stato consegnato, ci viene chiesto però, che tra l'altro passaggio che abbiamo già fatto nelle commissioni, di ribadire suggerimenti, modifiche da proporre alla Giunta perché ne tenga atto poi nel suo aggiornamento finale. Ecco, quindi sia chiaro, l'ha detto lei prima e lo rileggo perché è fondamentale, altrimenti non ci capiamo perché siamo qui stasera. Arconet lo chiarisce e dice che ci sono le due possibilità, o quello dell'approvazione del DUP, non è il nostro caso perché ci è stato detto prima. L'altra possibilità è che il Consiglio riceve, esamina, discute il DUP tramite una richiesta di integrazione e modifiche del documento stesso. Quindi noi questa sera siamo qui per questo. Sono integrazioni e modifiche che costituiranno un atto di indirizzo politico del Consiglio, e questo è ciò che fa il Consiglio, perché dà degli atti politici, nei confronti della Giunta. Quindi faremo magari una ripetizione, visto che abbiamo avuto tre sedute di commissione, però io credo che, visto che questo passaggio in Consiglio è dovuto nelle more di questa norma che comunque non sanziona ma che chiede dei passaggi, va bene, cioè nulla mi vieta di ripetere quello che avevo già fatto presente in Commissione, sono dei passaggi minimi, in questa fase di questo DUP è chiaro che la parte più importante sono le scelte e gli orientamenti politici che sono stati espressi, anche perché, parliamoci chiaro, quando avremo i dati economici non potrà comunque il Consiglio variare quei dati economici, su questo non ce n'è. Noi dobbiamo partire dal fatto che il DUP è un documento programmatico, è espressione del mandato di questa Giunta, del Sindaco e della Giunta, è un atto programmativo che va in là con gli anni. Allora, siccome parliamo di programmazione, parliamo di intenti, vado a ribadire alcuni di questi passaggi e mi riferisco in modo particolare alle missioni sulle quali io chiedo che sia fatto chiarezza, che ci si spenda qualche parola in più. Alcune sono vuote queste missioni, io credo che invece sono missioni che la Giunta sta compiendo. Quando per esempio alla missione 13 si parla di tutela della salute, mi sembrava strano che non si facesse riferimento a ciò che sta compiendo ogni giorno la nostra farmacia comunale. Fa degli atti nei confronti della tutela della salute dei cittadini, è una partecipata dell'amministrazione, quindi io chiedo alla Giunta che inserisca in questa missione l'attività della nostra partecipata della farmacia comunale. C'è un'altra missione, quella dello sviluppo economico e della competitività. Io ho sentito parlare anche di questi argomenti anche in Consiglio, integriamoli, io credo che senz'altro qualcosa di più da aggiungere la Giunta ce l'ha. Andiamo alla missione 17 e anche qui mi ha meravigliato perché è bianca, è la missione che cita energia e diversificazione delle fonti energetiche, quando invece proprio nel piano triennale delle opere pubbliche c'è una posta di bilancio su una riqualificazione di edifici scolastici rivolti ad impianti di microgenerazione. È un passo nuovo, è un'energia e diversificazione delle fonti energetiche. Non possiamo non metterlo, non può non essere inserito. L'ultimo sono le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali, che è la missione 18. Di questo è un esperto il nostro sindaco, io gli chiedo per favore metta in questa missione le azioni che tutti i giorni vengono fatte. Le abbiamo già dette, le ribadiamo, visto che questa sera siamo qui per dare le nostre integrazioni, le nostre richieste di modifiche. Mi auguro che la Giunta ne prenda atto nella stesura di aggiornamento del DUP. Basta.
Consigliere Ghisellini, prego.
Direi che vorrei riprecisare come noi vediamo la vostra esposizione, perché quello che ha detto la consigliera Recanati, per carità, queste missioni sono senz'altro valide e sono da valutare. C'è un errore, secondo me, di fondo, è una mia interpretazione che vi propongo, ma che nel leggere la legge e chiedendolo anche ad avvocati, mi viene fuori tutto l'opposto di quello che voi dite. Il DUP è il nuovo vero bilancio preventivo aziendale che prevede uno schema di massimo con le spese da mettere dentro e con le possibilità di dove andarle a reperire. Sono valutazioni di massima, non è un bilancio, ma è una strada che il governo Renzi ha voluto introdurre per passare dalla pubblica amministrazione al privato. Io non sono un renziano, quindi permettetemi di dire, sono un po' stupito da questa interpretazione che il DUP è il bilancio. Il bilancio che viene dopo è solo la ragioneristica parte del DUP, perché il DUP è un'evoluzione continua dello sviluppo della gestione amministrativa, come è stato anche detto, negli anni a venire. È quindi chiaro che quello che dice stasera rappresenta, poi qualcosa se ne terrà conto, non possiamo essere d'accordo, quindi siamo contrari a un concetto di principio che il DUP andava analizzato anche più semplicemente, non così grosso come l'avete fatto, perché i concetti base della legge sono semplici, sono tre, e ve li ho già detti l'altra volta, non vorrei ripeterli, sono quelli che l'IFEL pubblica, e quindi sono concetti semplici, legati esclusivamente a tre, se volete ve le rileggo, ma è sempre l'IF che dice, programmare significa definire cosa si vuole realizzare, obiettivi o, in altri termini, performance attese. Come ci si propone di farlo? Mezzi, cioè con quali soluzioni finanziarie, organizzative e gestionali. Non dice di dire costa 50.000, costa 45.000, costa 2.100 come si fa nel bilancio, ma dice grosso modo ci vogliono 2 milioni, 1 milione, 500. Quando i tempi in un periodo futuro, che è quello che è stato detto, che si evolve fino a 3 anni. Ecco, questo qui per me è stato disatteso dall'inizio e quindi non possiamo che essere contrari a questa forma con la quale voi la presentate. Poi è chiaro che è stato difficile, ve ne do atto, perché non è per niente semplice passare da un meccanismo che quello che avete fatto, avete ripreso un passaggio di consegne fatto sempre dai sindaci alla fine mandato, l'avete trasposto nelle vostre questioni politiche per poi metterci gli stessi dati. Lo schema è quello lì, l'ho visto, non è che ci sia un mistero, ma non è quello che vuole Renzi. Adesso che io mi faccio il difensore di Renzi, no, proprio non mi sembra logico. Però se vogliamo passare dalla pubblica amministrazione al privato bisogna farlo. Quest'anno ci sono i bilanci in cash, non è che si torna indietro, non credo che il governo cambi, a meno che cambi Renzi, non lo so, ma non credo che cambi idea. Tutte queste novità sono la strada per rendere ciascuno dei funzionari, qui ne abbiamo uno presente, responsabile sulla linea che gli viene lasciata indicata per un periodo lungo e di buon lavoro. Ecco, questo è il senso fondamentale che un'azienda privata per stare in piedi fa. Tutto qua. Grazie.
Consigliere Fais.
Sì, grazie. Beh, dato che siamo in fase di raccomandazioni e suggerimenti di integrazione, ci teniamo a sottolineare, anzi a suggerire, ciò che in realtà abbiamo presentato nell'emendamento che ci è stato giustamente non accettato. Infatti, per quanto riguarda la sezione strategica, la missione 1, noi del Movimento 5 Stelle, dato che stiamo cercando, come potete testimoniare da quando siamo stati eletti, di cercare di integrare alcune parti fondamentali del nostro programma elettorale con le missioni e l'intenzione della vostra giunta, stiamo cercando di farlo su diversi argomenti. Uno di questi è l'introduzione di uno strumento importantissimo di partecipazione, che è il bilancio partecipativo. E pertanto nella sezione strategica missione 1, nella sezione Cusano Milano Aperta, quello che suggeriamo caldamente è appunto creare un impianto almeno primordiale, almeno iniziale, per dar spazio al DUP, all'interno del DUP, la possibilità che questa amministrazione inserisca questo importantissimo strumento di partecipazione e di democrazia diretta. Grazie.
Dichiarazioni di voto. Io sono tenuto a chiederlo, poi se non ci sono soprassediamo, perché alcune mi sembravano già delle dichiarazioni. Passiamo pertanto in votazione, quindi non è di approvazione ma di eventuale presa d'atto e richiesta di integrazione, lo specifico. Votazione aperta. Favorevoli 10, contrari 5, astenuti nessuno. Il Consiglio pertanto prende atto e chiaramente rinviamo alle trascrizioni per le richieste di integrazione. Passiamo al prossimo punto all'ordine del giorno, l'approvazione del piano finanziario relativo alla gestione dei servizi di igiene urbana e ambientale ai sensi del DPR 158-99, legge 147-2013. Relazioni tu? Sì, lo faccio subito. Prima di dare la parola all'assessore Banderali, dottoressa, mettiamo a verbale che c'è un errore prettamente materiale. relativo al piano finanziario 2016, in quanto nell'intestazione, nel corpo del testo, viene fatto riferimento al piano finanziario 2015, ovviamente 2016. Prego, Assessore.
Grazie. Buonasera. Ci occupiamo del piano finanziario relativo all'appalto dei servizi di igiene urbana. Chiaramente siamo in una fase transitoria, perché come sappiamo bene tutti, si sta procedendo alla procedura di nuova assegnazione dell'appalto per gli anni 2015-2020. Procedure che sono state attuate anche in considerazione degli atti assunti da questo Consiglio Comunale nello scorso 30 luglio, se ricordo bene, sì, 30 luglio. Quindi siamo in una fase in cui si sta concludendo il servizio attualmente regolamentato con il vecchio appalto e si sta programmando cosa succederà dal punto di vista dell'esercizio economico con il nuovo appalto. Questo significa che in ottemperanza a quanto richiede la legge sulla modalità di calcolo di previsionale per poi approvare sia il piano e di conseguenza le tariffe, questo valore che viene individuato per il 2016 è costituito per i primi tre mesi, cioè per tre dodicesimi, in base ai costi assunti con l'appalto in essere. Viceversa, per la parte relativa ai successivi nove mesi, quindi nel calcolo per nove dodicesimi, è stata assunta sulla base del capitolato d'appalto messo a gara l'anno scorso e quindi attraverso una proiezione di quello che potrebbero essere i costi e quindi i ribassi previsti in termini di offerta di gara. Il computo sostanzialmente determina un valore che è molto simile a quello dell'esercizio precedente, la differenza è di sostanzialmente 8.000 euro circa su un importo di ben più alto sostanzialmente di quelli che sono i prezzi normalmente applicati. Stiamo parlando di 2.600.000 sostanzialmente, per cui è una differenza marginale. Se andiamo a guardare il piano si scopre che appunto questi costi vengono definiti anche sulla scorta dei servizi previsti, quindi di quelle innovazioni che sono state inserite nel nuovo bando di gara, quindi la tariffazione puntuale della frazione indifferenziata e alcune nuove modalità di raccolta dei multimateriale leggero piuttosto che i PSA, piuttosto che nuove attività sperimentali per le attività di spazzamento strade. Quindi sulla scorta di queste modifiche chiaramente si sono riarticolate le singole voci di costo che poi vanno a determinare il totale di cui abbiamo parlato prima. Prendo l'occasione per correggermi, nel senso che in commissione ho erroneamente esposto un dato quando ho parlato dei proventi CONAI. Utilizzo questa sede per precisare, attualmente il provento dalla vendita dei mercuriali è 35% in capo al gestore dell'appalto e la rimanenza 65% all'amministrazione comunale. Il nuovo appalto prevede una ripartizione 50-50. Quindi io ho sbagliato il numero che ho comunicato in commissione, però resta valido
la tendenza nella ridistribuzione, con la stessa motivazione, cioè quella di attivare in questo modo, incentivare l'attivazione da parte di chi gestisce il servizio a puntare ulteriormente sulla riduzione della, diciamo, della produzione del rifiuto. Io sinceramente non credo di aggiungere altro, nel senso che poi, come vedete, il piano fa un'analisi di quelle che sono le quantità prodotte di rifiuti, come vengono differenziate. Va evidentemente specificato, come al solito, che i dati del 2015 non sono ancora quelli definitivi, nel senso che viene fatto un po' più avanti nel corso dell'anno con la compilazione dei modelli per la provincia, però come al solito sono dati paragonabili rispetto al trend degli anni precedenti. Sono riportate poi il numero di famiglie, quindi quali sono le utenze che devono accedere al servizio, quali sono le superfici quindi messe in campo per il calcolo del piano finanziario prima e poi successivamente per la ripartizione delle tariffe. Grazie.
Consigliere Corrini, prego.
Grazie Presidente. Dunque, il piano che ci viene chiesto questa sera di votare, di approvare, ha un po' diciamo così, lo scopo di, come ha detto l'assessore Banderali, di individuare i costi del servizio e allo stesso tempo è un atto propedeutico, perché comunque va a fare una sorta di percorso per poi formulare il tributo che va a copertura di questo costo. Il tutto ovviamente, come dice lo stesso piano, deve essere diciamo così, come posso dire, in linea con quello che è il servizio che viene reso. Quindi deve essere tutto collegato al servizio che viene reso. Il piano finanziario sostanzialmente nasce per sostenere un progetto che è quello che voi come giunta state portando avanti per modificare questo servizio sul territorio. È evidente che questo piano finanziario vede un maggior costo per una serie di servizi, questo è più che normale. Come del resto lo stesso piano finanziario vede una serie di minori costi. Il problema nasce però dal fatto, io ne posso elencare due che poi mi aiutano a fare il ragionamento finale, diciamo, su questa cosa. Se noi andiamo ad analizzare un po' più nel dettaglio, non in maniera sommaria, noi ci rendiamo conto che i costi della raccolta e del trasporto dei rifiuti solidi urbani, quindi la frazione secca, tanto per essere chiari, ha un aumento rispetto, poi vedremo se il dato verrà confermato quando avremo il dato ufficiale del 2015, di 140.000 euro. Io sto a quello che è quelli che sono i due piani, che sono quello precedente, il 2015 e quello del 2016. Allo stesso modo, se noi andiamo a guardare i costi della raccolta differenziata per materiale, noi ci rendiamo conto che c'è una diminuzione di spesa di 132.000 euro, quindi i due costi vanno un po' a far parte. Ora, non possiamo esimerci da fare un'analisi su quelle che sono la riduzione dei costi, perché se noi andiamo a pagina 21 del piano finanziario, noi ci rendiamo subito conto che nel 2016, diversamente che dal 2015, il ritiro di carta e cartone, di plastica da imballo, imballaggi in acciaio e in alluminio, di imballaggi in vetro, verrà diciamo eseguito con una modalità differente rispetto all'anno scorso, cioè in maniera settimanale invece che bisettimanale, e questo inevitabilmente crea un risparmio, ma crea e creerà dei disagi, perché
al limite possiamo entrarci un attimo nel dettaglio dopo, però è evidente che le grandi utenze dovranno in qualche maniera si troveranno ad avere un maggior numero di rifiuti che dovranno in qualche modo tenersi stipati nelle proprie, nei propri posti in cui vengono stipati i rifiuti. E questo va un po' in contrapposizione, perché il piano finanziario, o meglio il progetto che il piano finanziario si pone di sostenere, va proprio nell'ottica di farli aumentare questi rifiuti, cercando di far migliorare il modo in cui il cittadino differenzia. Se poi proseguiamo nella lettura del piano finanziario e andiamo alla pagina 25 e 26, noi andiamo a vedere che emerge un'altra fonte di risparmio, che però creerà inevitabilmente un'altra fonte di disagio, e cioè il fatto che ci sarà la possibilità nella pulizia meccanizzata, sì è vero, dell'inserimento della nuova Sweepy Jet, che è senz'altro un'innovazione tecnologica di pregio e meritevole di un plauso, ma ci sarà anche la possibilità di vedere una riduzione della frequenza di pulizia lungo le vie del territorio poco frequentate. Ora, io faccio una domanda e spero di essere smentito in questo senso. Mi auguro che nel capitolato d'appalto il Comune abbia messo una serie di vincoli alle strade e alle vie che devono essere, perché altrimenti, come c'è ben scritto qui, la ditta aggiudicataria dovrà presentare entro 3 mesi dall'avvio dei servizi un nuovo programma di spazzamento, e quindi noi saremo in balia della prossima azienda che vincerà l'appalto, che deciderà lei quali sono le strade più frequentate o meno frequentate. Io mi auguro, e quindi spero di essere smentito già stasera su questa cosa, che nel capitolato o negli incontri che sono stati fatti il Comune abbia dato delle indicazioni chiare, che non è che domani mattina ci troviamo, perché altrimenti voi, per inseguire tra virgolette un 3%, perché se andiamo a valutare sempre il piano di finanziario, si è parlato che oggi Cusano Milanino è al 67%, si pone di raggiungere una maggiore percentuale di raccolta differenziata, arrivando oltre indicativamente al 70%, quindi mal contato stiamo raggiungendo un 3% di raccolta, e per inseguire questa percentuale minima noi andiamo a cambiare completamente il servizio e creare un disagio sulle strade. Non sappiamo come andrà a finire, lo vedremo quando l'azienda presenterà questa cosa, e sarà un disagio perché da una parte le grandi utenze, dall'altra parte magari le vie del Milanino, che sono le vie più piccole, si troveranno che invece di fare un passaggio ogni 2 settimane, ogni 3, se lo troveranno una volta al mese, non lo so, adesso io poi c'è un elenco attuale, vedremo come varierà. E infine, se torniamo alla pagina 11 di questo piano finanziario, noi vediamo che i ricavi dei proventi diminuiscono da 94.000 a 70.000. Io, l'assessore ha premesso quanto ha detto prima, io vedo anche comunque che c'è comunque una diminuzione dell'incasso del Comune, quindi anche in questo caso il cittadino non ne avrà un beneficio. Poi vedremo nel futuro che cosa ci sarà. Io non ho molto altro da aggiungere, questo piano mi lascia onestamente un po' perplesso, non il piano in se stesso, che evidentemente dal punto di vista, come direbbe Ghisellini, ragionieristico, sta in piedi, ma il piano, i numeri oggettivamente hanno una lettura che ci lascia veramente perplessi sulla qualità del servizio. Io non vorrei, l'ho detto all'epoca della presentazione della relazione della Commissione Speciale sui Rifiuti, mi auguro che voi ci ripensiate, o comunque che in qualche modo riusciate a correggere questa cosa, perché se poi prendiamo la piega di ogni servizio che abbiamo sul territorio in qualche maniera di andare a impoverirlo, questa non è una piega che onestamente noi possiamo accettare. Grazie.
Continuiamo con gli interventi del Consiglio, poi daremo la parola all'assessore per le risposte. Consigliere Fais.
Sì, grazie.
No, volevo replicare al collega della Lega Nord e anche fare una constatazione contemporaneamente. Allora, quello che si sta configurando in questo piano finanziario è la presentazione di un progetto innovativo. Innovativo che andrà a modificare in maniera abbastanza importante i comportamenti di tutti i cittadini e della realtà sul territorio nella gestione dei rifiuti. Quindi questo piano finanziario comunque va a riprendere una posizione comunque largamente condivisa da gran parte del Consiglio Comunale, dato che non solo è una proposta della maggioranza ma anche di un terzo dell'opposizione, e andrà a toccare appunto di diverse tematiche. Anche nel piano finanziario, sinceramente, come interpreto io la frase, come scritta, la rivedo come una possibilità di rivisitazione della Polizia delle Strade. Non parla in realtà di una sicura diminuzione o aumento, ma appunto verrà in base alle esigenze che le diverse vie, per come sono configurate, avranno, si ripenserà un tipo di pulizia, in modo da, nella speranza che si garantirà un servizio ottimo e contenendo anche i costi. Ovviamente sarà il Consiglio Comunale, noi tutti, maggioranza e opposizione, che dovremo controllare quando questo nuovo appalto, questo nuovo servizio sarà in essere e sarà sperimentato. Il nostro dovere sarà quello di verificare che non si creano disagi alla cittadinanza, e nel caso si verifichino di segnalarlo alla Giunta e cercare di far migliorare questa sperimentazione di questo progetto che definisco lungimirante, perché va oltre al mero piano ragionieristico, come è stato definito prima, va ben oltre, è un concetto culturale e mi sorprende che ancora non sia stato ben compreso. Non sia stato ben compreso, come ho segnalato in commissione, come ho segnalato, ho detto e ripetuto durante i ripetuti incontri e le sedute di commissione speciale. In realtà il guardare la percentuale di raccolta differenziata è un dato secondario, non è quello che interessa, non è lo scopo di questo nuovo appalto. Quello che un'amministrazione virtuosa deve cercare di andare a colpire, di andare a prendere, è la riduzione del secco prodotto pro capite da ogni cittadino di Cusano Milanino. Noi adesso sappiamo che ogni cittadino qui di Cusano Milanino in media produce 100 kg di rifiuto secco all'anno. 100 kg di rifiuto secco all'anno, anche se raccogli fai il 90% differenziata, è un dato che non va bene. Quindi non è tanto la raccolta differenziata in sé, ma è il tentativo, anzi l'ambizione di andare a modificare delle abitudini scorrette da parte di tutti noi e cercare di diminuire questo dato, perché è il secco che crea problemi di sanità, è il secco che crea un costo, oltre a tante altre cose, ma è il secco il problema, i rifiuti che devono andare nell'inceneritore. Perché ricordo che nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma. Quindi il secco che viene bruciato all'interno dell'inceneritore crea dei danni gravissimi alla salute delle persone. E pertanto l'obiettivo di chi vuole introdurre un impianto del genere è appunto ridurre questo tipo di rifiuto. Io sinceramente vedo, come Movimento 5 Stelle, abbiamo visto con positività questo nuovo piano finanziario, e ovviamente, dato che la gara non è ancora stata assegnata, capiamo che ci siano delle imperfezioni, dei dati che magari possono essere un po' ancora vaghi. È normale, la gara non è ancora stata segnata, non conosciamo esattamente ancora con estrema precisione il progetto che sarà, ma viene segnata una strada, viene data una direzione che è molto importante e che se perseguita nel migliore dei modi, con tutte le buone intenzioni e anche da parte di chi è critico, che mi auguro che andrà a controllare, verificherà con attenzione quello che sarà l'appalto, quello che sarà il nuovo servizio, potrà solamente portare giovamento ai cittadini di oggi e ai cittadini di domani. Grazie.
Altri interventi? C'è il consigliere Pizzamiglia.
Sì, grazie, buonasera. Ma sì, brevemente, mi faceva piacere manifestare il mio pieno accordo a quanto detto dal collega Fais, appunto facendo seguito a tutto quello che è stato fatto durante le commissioni e nei mesi che sono passati nell'elaborazione di questo nuovo progetto di raccolta dei rifiuti che qui troviamo manifestato in questo bando, facendo presente che, voglio dire, qui, come appunto diceva ancora giustamente Fais, si deve guardare oltre i meri numeri e la esclusiva sfera contabile. Cioè, io come cittadino sarei anche disponibile a sostenere un maggior costo se questo significasse una tutela per la mia salute, per la salute dei miei figli e per l'ambiente. Quindi andare a puntualizzare su un mero indice numerico in questo momento e in questa situazione penso che sia fuorviante, quindi ben venga un'innovazione e uno sguardo con più prospettiva verso il futuro e verso una maggiore salvaguardia. Grazie.
Consigliere Lesma.
Ma io vorrei rispondere ai consiglieri Fais e Pizzamiglio, perché secondo me stiamo un po' travisando quello che è l'oggetto di questa delibera. L'oggetto di questa delibera è il piano finanziario, non è un giudizio di merito sulla bontà o meno del nuovo appalto per la gestione dei rifiuti. Per cui qua non si può proprio trascendere da quello che è il mero indice numerico o il dato ragionieristico. È un piano finanziario, per cui non si scappa. Quella che è la mia riflessione è che il piano finanziario, come tutti gli anni, viene predisposto dagli uffici tenendo presente quelli che sono i dati effettivi del servizio relativi all'anno precedente. E infatti anche nel piano finanziario di quest'anno troviamo i dati effettivi relativi al 2015. Quello che noi rileviamo è che è abbastanza strano che si tengano per buoni dati riferiti al 2015, anno in cui c'era un certo tipo di servizio, quando adesso invece passeremo a servizi completamente nuovi e diversi. D'altra parte l'assessore in commissione ci ha spiegato che si tratta di un dato che è stato estrapolato, è stato inserito in modo tale da poter essere messo nel bilancio, ma in realtà è una cifra fittizia, in quanto non abbiamo il costo effettivo di quello che sarà il nuovo servizio. È un servizio completamente diverso dal precedente, per cui possiamo solo fare delle ipotesi. Questo ci aveva detto, mi sembra, mi ero appuntata. Per cui al momento attuale, visto che neppure sappiamo quello che sarà il nuovo servizio, dal momento che le buste non sono state neppure aperte, e addirittura, ad esempio per quanto riguarda il servizio di spazzamento strade, non sappiamo nemmeno quello che sarà il servizio offerto dall'assegnatario, è un piano economico che si basa su dati che non hanno una piena rispondenza con la realtà. Perché a differenza degli anni scorsi non possiamo far conto e prendere per buoni i dati dell'anno precedente. Sbaglio, assessore?
Altri interventi? Altrimenti dare la parola direttamente all'assessore, consigliere Pallotti.
Sì, io volevo dire che è vero, noi questa sera stiamo in questo punto all'ordine del giorno, stiamo discutendo un piano finanziario, però al di là del fatto che questo piano finanziario sia o meno attendibile o una previsione eccetera, cioè dobbiamo andare al di là dei semplici numeri. E quindi quando mi si dice restiamo sul tema dell'oggetto, cioè un piano finanziario, sì, è vero, ma in parte, nel senso che quando si valuta il valore di qualcosa, si valuta appunto cosa si sta esaminando. E quindi se il valore sia congruo rispetto alle aspettative, e dato che quello che diciamo noi, che dato che le aspettative sono molto alte, molto ambiziose, proprio per questo noi diamo un grande valore, oltre ai numeri, anche all'oggetto che sta dietro questi numeri. Grazie.
Assessore, prego.
Grazie Presidente. Beh, io credo che, data l'importanza anche numerica e anche dal punto di vista programmatorio, è necessario fare una serie di puntualizzazioni e precisazioni. Sicuramente capita una volta ogni 5 anni di dover fare un piano finanziario senza il dato riferito all'appalto in corso, cioè nel senso che ogni 5 anni si rifà, o gli anni che si decide di mettere a gara, nel momento in cui si fa quella programmazione, capita l'anno guasto, perché in quel punto cambia il servizio. Quindi assolutamente vero, e confermo quello che ho detto in commissione e che la consigliera Lesma ha ribadito, però vorrei precisare che i costi utilizzati per il calcolo della programmazione dei 9/12 è basata su una, chiamiamola antologia, cioè su un listino, su comunque dei prezzi di riferimento riconosciuti come tali. Cioè il bando ha previsto, come in tutti gli appalti, dei costi a misura piuttosto che a forfè, e quelli sono i prezzi di riferimento. L'offerta che in questo tipo di bando è del tipo economicamente più vantaggiosa, quindi non è soltanto riferita alla riduzione di quello che è l'importo messo a gara, ma anche alla sommatoria dei servizi e della qualità dei servizi, è chiaro che in questo momento ha una fase di incertezza. Però mi sento di dire che i costi indicati sono costi che sono riferiti a queste tipologie di attività e di servizio, quindi sono sicuramente meno sicuri, perché c'è l'indeterminazione del ribasso d'asta sostanzialmente, però si parte da un valore certo. Quindi sì, confermo tutto quello che ho detto. Per i primi 3 mesi il costo è quello che del 2015, per i mesi successivi c'è questa incertezza, però il dato è un dato comunque riferito a una fonte o più fonti attendibili. Sulla questione della percentuale, allora, io sono d'accordo che forse bisogna anche cambiare il metro di giudizio, quindi non necessariamente bisogna guardare la percentuale di raccolta differenziata piuttosto che la produzione, però io direi che per riprendere l'osservazione del consigliere Cordini, il 70% a cui si tende è per il prossimo anno, cioè io mi auguro che nei 5 anni si ritorni a parlare di cifre più alte che erano quelle che avevamo accennato magari impropriamente, perché stiamo parlando di stime nelle altre sedi, quindi io mi diciamo che chiaramente è una prospettiva, quindi questo primo recupero, io forse sono troppo ottimista o sbaglierò in pieno, dal 67 al 70 spero di vederlo già realizzato col primo anno, poi faremo le giuste valutazioni al momento in cui si potrà valutare l'effettiva bontà del progetto scelto. Altre due puntualizzazioni riguardano sempre le considerazioni del consigliere Cordini con riferimento al numero di raccolte settimanali. Preciso che questo tipo di servizio, quindi quante volte facciamo la raccolta in una via piuttosto che in un'altra, è specifico riferimento alle migliorie che sono proposte da chi partecipa alla gara e fanno parte di quegli aspetti che la commissione di gara deve giudicare per valutare complessivamente il progetto migliore dei partecipanti alla gara. Quindi, così come nel 2010 era stato detto facciamo una raccolta a settimana per la carta piuttosto che, e poi alla fine in fase di appalto, perché i numeri c'erano, perché l'offerta era quella, si è poi arrivati a definire i passaggi con le frequenze che oggi noi tutti conosciamo, la stessa cosa è avvenuta nel 2015, quindi a base d'asta c'è quel servizio di una volta a settimana, ma costituisce miglioria e quindi punteggio l'offerta migliore dei partecipanti se decidessero di implementare ed incrementare le frequenze di raccolta. Quindi sì, numericamente oggi parliamo di questo dato, ma se l'esperienza ci insegna qualcosa, mi aspetto anche in questo caso, è una prospettiva, non è una certezza, quindi potrò essere smentito dai fatti, ma posso immaginare che anche in questo caso chi parteciperà, chi ha partecipato, chiedo scusa, al bando avrà sicuramente inteso offrire delle migliorie rispetto a quelle previste dalle condizioni di gara, e la stessa cosa vale per le altre condizioni, quindi la pulizia meccanizzata piuttosto che la riduzione dei servizi va in questi termini, cioè comunque l'amministrazione che decide la bontà del progetto che il soggetto partecipante fa per la pulizia delle strade piuttosto che per la raccolta. Quindi aspetterei a parlare di impoverimento, lei ha usato il termine impoverimento del servizio, nel momento in cui capiremo che qual è effettivamente l'obiettivo raggiunto con l'aggiudicazione del servizio. Grazie.
Dichiarazioni di voto. Consigliere Fais.
Sì, grazie. Vista la direzione presa, allora, il Movimento 5 Stelle aveva la presidenza di questa commissione speciale dove si è raggiunto dato delle indicazioni alla Giunta che erano estremamente condivise. Queste indicazioni fatte da 3 forze politiche diverse e sotto molti aspetti molto diverse tra di loro sono state riprese con estrema perizia e precisione dalla Giunta, e quindi non possiamo essere più contenti. Con la promessa solenne che su questo servizio vigileremo con estrema attenzione per tutta la durata del mandato, ci sentiamo di dare piena fiducia alla strada che è stata lastricata in questa, su, questa, su questo tema specifico. Pertanto il Movimento 5 Stelle voterà a favore del piano finanziario. Grazie.
Consigliere Cordini.
Sì, ma allora, io ho sentito un po' le repliche di tutti e devo dire che l'unico che ha avuto un po' di coraggio questa sera, dobbiamo riconoscere, è il consigliere Pizzamiglio, il quale, voglio dire, ha coraggio nel senso che prende a due mani il problema e dice: io credo nel progetto e sono disposto ad andare davanti agli elettori, ai cittadini, e a dire: io il costo di questo servizio lo aumento, ma ho la presunzione, tra virgolette, di portare un servizio che sia nettamente diverso da quello di prima e migliorativo. E quindi mi sento di condividerla la sua osservazione, anche se l'ho sentita solo in parte. Quanto all'analisi di FAIS, vabbè, io soprassiedo, nel senso, e anche all'analisi dell'assessore, nel senso che oggi quello che leggo scritto nel piano finanziario e soprattutto nella relazione integrativa è in sostanza un'indicazione chiara. Io non vedo scritto: ma forse vedremo se al bando c'è una possibilità o meno. Dopodiché, assessore, lei dica quello che vuole, io, a me va benissimo, abbiamo già avuto modo di non essere d'accordo in commissione e continuiamo a non essere d'accordo. Voglio dire, vediamo se effettivamente il bando le dà ragione oppure dà ragione al piano finanziario che voi avete presentato, perché se qui ci fossero stati tanti se e tanti non si sa, allora io posso essere d'accordo con lei, ma qua il piano finanziario dice chiaramente, per chi magari non ha letto attentamente, che per esempio, tornando al discorso di FAIS, l'avvio del nuovo appalto 2016-2020 vedrà la ridefinizione del servizio meccanizzato nonché la riduzione della frequenza. Non dice è dato all'azienda che vince l'appalto la possibilità di, da un fatto certo. Poi, se il capitolato, se la gara ci porterà a un'altra risoluzione, io questo non ho la sfera magica, come non ce l'ha nessuno, e quindi non lo so. Oggi quello che voi avete presentato, per quanto ci riguarda, non ha modo di essere, di avere la nostra approvazione, e quindi noi daremo un voto negativo.
Altre dichiarazioni di voto? Nessuno? Consigliere.
Sì, allora ha ragione la consigliera Lesma quando dice che stiamo approvando un piano finanziario, però un piano finanziario nasce sempre da un progetto politico che contiene al suo interno delle scelte politiche. Ecco, questa sera stiamo deliberando un piano finanziario relativo alla gestione dei servizi per la raccolta di igiene urbana ed ambientale, ma non possiamo discostarci o non capire che in questo piano finanziario ci sono dei punti fondamentali. L'ha più volte espresso il consigliere Fais prima, ma lo voglio ripetere anch'io, perché se non siamo consapevoli di questo, allora va bene, diciamo che seguiamo due strade diverse politicamente. I punti sono stati sottolineati molto bene nella delibera, infatti si dice proprio in delibera: importante novità del nuovo progetto è l'introduzione nel primo anno d'appalto di una sperimentazione del sistema di misurazione puntuale del rifiuto secco attraverso TAG e RFID, applicati su sacchi a perdere, con l'obiettivo di addivenire all'applicazione della tariffa puntuale nel corso dei successivi anni. Per l'anno 2016 si continuerà ad applicare quindi il metodo normalizzato.
poi continua la delibera e chiarisce, nonostante qui si sia continuato a dirlo, ma sembra che non si comprenda, il piano finanziario in discussione è stato redatto in considerazione delle indicazioni previste dall'articolo e così via, ma anche dal fatto che sono attualmente ancora in corso le procedure di gara, e mi sembra che abbia chiarito molto bene l'assessore com'è questa cosa è stato recepito in questo piano finanziario e da come sono nati i dati che qui sono stati messi dentro. Sono legati a quel bando di gara, quindi quelli hanno fatto scaturire gli importi messi qua, non sono importi messi una tanto. Torniamo al piano e abbiamo visto che in termini puramente finanziari il piano finanziario ha gli medesimi costi del 2016 uguale al 2015. Ma qui la differenza, ci ritorniamo, è l'innovazione, è la novità della raccolta puntuale, la diversificazione, perché questo forse non l'abbiamo notato, ma ci sarà anche una diversificazione della raccolta, non sarà oltre al secco, ma ci saranno anche altre modalità di raccolta. Sulle strade anche quel famoso braccio meccanico per la pulizia. Ma è in quale direzione vogliamo andare? Qui sta la differenza. Dobbiamo raccogliere i rifiuti perché dobbiamo raccoglierli, allora portiamoli via dove vadano, o siamo convinti, ci crediamo che possano diventare un valore aggiunto, che possono essere riutilizzati, riciclati, che possono anche essere fonte di un ritorno economico, oltre al fatto che se li riutilizziamo ovviamente non avremo la necessità di portarli, come diceva prima, in discarico o di trovare delle alternative per metterle in qualche buco nero, perché così almeno ce ne liberiamo. Questa è la differenza. Ogni tanto occorre seguire strade nuove, lo vediamo, lo leggiamo tutti i giorni, queste strade ci sono, bisogna iniziare ad imboccarle. E quando eravamo nella commissione speciale ci siamo detti più volte che sarebbe aumentato il costo, ma noi della commissione eravamo pronti a fare questo passaggio, perché è chiaro che la tecnologia è nuova, i macchinari devono essere nuovi, anche nel bando è stato richiesto che fossero nuove le attrezzature, certo. Ma se questo vuol dire che non dovremo ricorrere, come diceva Faisa, a un inceneritore, o non dovremo ricorrere a chissà chi per smartirli da qualche parte, ma avremo la capacità almeno in parte di riutilizzarlo, cioè ben venga a spendere anche qualcosa in più. Tenendo conto che nel tempo alcuni di questi rifiuti che oggi raccoglieremo col nuovo piano a parte, faccio per esempio riferimento al famoso PSA pannolini pannoloni, potranno diventare nel giro di pochi anni un ritorno economico non indifferente. Oggi abbiamo una sola società in Italia che tratta questi rifiuti. È una tecnologia importantissima. Produrrà cellulosa, altri materiali plastico che verrà riutilizzato. E allora cosa vogliamo fare? Vogliamo continuare a mettere i pannolini nel secco? Spendiamo di meno ma bruciamoli? E non pensiamo di riutilizzo. Questo è questo piano finanziario, è legato a questa aspettativa. Sì, perché ti devi ricordare, caro Ivan, che il nostro comune un po' di anni fa ha scelto una strada che in pochi avevano scelto, che era quella della raccolta puntuale. Chissà perché poi sono arrivati tutti, certamente allora non andava bene. Sarà difficile per ogni cittadino capire che non dovrà più mettere la lattina insieme. Se contesti il piano, contesti il progetto. No. Contesti il progetto. Comunque io ti ho lasciato parlare, allora adesso parlo io, se permetti. Allora, certo, come tu hai citato gli altri, io ti ho citato, ti ho detto cosa hai detto, quindi.
Concludiamo la dichiarazione.
Che fatica. Vabbè. Allora, torniamo a noi. Sempre nella delibera si legge che ormai da 4 anni il valore della raccolta differenziata si attesta al 65%. Si spera di arrivare al 70%, di fare anche di più, ma come diceva Fais, sono d'accordissimo, non è questa percentuale a cui voglio mirare alla diversificazione, perché nella diversificazione del rifiuto io ho il recupero, ho il riutilizzo, è questo che dobbiamo fare, o vogliamo circondarci ancora di rifiuti che non sappiamo cosa farne? Noi crediamo che sia possibile migliorare e incrementare anche la percentuale della raccolta, ma, ripeto, non è l'unico scopo, l'unico obiettivo che si era posta la Commissione quando aveva chiesto di innovare questo servizio. L'obiettivo era raccogliere meglio per smaltire meglio, ma ancora di più raccogliere per recuperare, per riusare, per riciclare. L'esempio dei pannolini di prima è un esempio chiaro, lampante, è una strada, una direzione nuova. Il piano finanziario è nato da queste scelte, da questi criteri. Sono scelte politiche importanti, sono scelte di cambiamento. Bisognerà lavorare molto, infatti c'è anche scritto nella delibera che una grossa parte sarà dedicata alla informazione. I cittadini dovranno essere cresciuti culturalmente in questa nuova diversificazione del raccolto. Ecco, io credo che a parità di costo economico, questo piano economico ha un'innovazione al suo interno che non ha pari a livello economico. Quindi, indubbiamente il gruppo del Partito Democratico vota favorevole a questo piano.
Poniamo in votazione la delibera. Favorevoli 12, contrari 3, astenuti nessuno. Il Consiglio approva. Poniamo ai voti di immediata eseguibilità della delibera. Favorevoli 12, contrari 3, astenuti nessuno. Chiedo al Consiglio di esprimersi su un'inversione dell'ordine del giorno su richiesta dell'assessore Bongiorni e della dottoressa Bruzzone. Il punto 6 rispetto al punto 9, quindi anticipiamo il punto 9, approvazione tariffe Tari per l'anno 2016, rispetto al punto 6, modifiche al regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale. Poniamo i voti, favorevoli tutti tranne lei, consigliere Lesba? Ah, ok, tutti favorevoli. Procediamo pertanto con l'inversione e pertanto con l'approvazione tariffe Tari per l'anno 2016. Assessore, buongiorno.
Sì, la richiesta rispetto a quanto portato dall'ordine del giorno di anticipare l'approvazione della tariffa Tari è strettamente legata alla connessione tra i due argomenti, perché chiaramente tra piano finanziario e tariffa c'è un rapporto di causa-effetto. Stabilita una certa causa, la tariffa ne consegue un certo effetto, e cioè l'applicazione di una certa tariffa. Quindi, stabilita una premessa, si tratta poi di ribaltare sulla tariffa. Tenuto conto che la legge prescrive che il costo legato al piano finanziario che identifica il costo di questo servizio deve essere completamente ribaltato sulle tariffe, non sono ammessi sconti. Tenuto conto anche che, in base a quello che dicevo, mentre esiste un principio generale previsto dalla legge di stabilità 2016, cioè che quest'anno i tributi locali non possono essere aumentati per legge, possono essere diminuiti ma non aumentati, in questo caso, ove dal piano finanziario fosse emerso, stasera ho sentito ripetutamente, aumenta il costo, non aumenta il costo può aumentare o può diminuire se io vado a sezionare pezzo per pezzo il servizio, ma se io lo considero unitariamente, sia ben chiaro, c'è una riduzione di 8.000, insignificante su un appalto di 2 milioni e mezzo e oltre, ma è pur sempre una riduzione, no?
Quindi si deve parlare di aumento del costo. Dov'è l'aumento del costo? Non esiste il costo, l'aumento del costo. Comunque, al di là di questo, i capisaldo su cui si basa la tariffa che andiamo a proporre sono innanzitutto di fare riferimento, come avviene ormai da diversi anni, al DPR 27 aprile 1999 numero 158, il quale ha introdotto il metodo normalizzato per l'elaborazione della tariffa. L'altro punto fondamentale è che dobbiamo recuperare tramite l'aliquote, dobbiamo recuperare i 2.692.000 contro i 2.700.000 dell'ultimo anno di quello che è il costo del servizio. Possiamo dire anche che riteniamo in questa proposta di tariffa anche non alterare il sistema di calcolo della tariffa, tenuto conto delle varie tipologie, delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche. Noi abbiamo applicato un sistema finora per cui per le utenze sulle utenze domestiche gravano i costi in ragione del 55% e 45% sulle utenze non domestiche. Noi riteniamo di ribadire anche quest'anno nella determinazione della tariffa questo principio. Poi c'è un discorso che riguarda il mercato, il quale ha delle tariffe in relazione allo specifico servizio svolto e quant'altro. Anche perché non riteniamo opportuno andare a cambiare la metodologia di calcolo della tariffa, cioè di come la tariffa viene ripartita nelle varie tipologie di utenti, per un semplice motivo, che siccome dall'anno 21 bisognerà passare alla tariffa puntuale dal 2017 in relazione proprio alle premesse che sono state poste nell'illustrazione della legge finanziaria, sarà quella casomai l'occasione per andare a rivedere eventuali sistemi di calcolo. Da tutto questo che dicevo emerge il calcolo della tariffa che va a carico del contribuente, che ripeto, nelle premesse, nella metodologia non cambia assolutamente, ma siccome cambia il costo complessivo perché passa da 2.700.000 a 2.692, ecco che se andiamo a esaminare le diverse tipologie riscontriamo delle piccole riduzioni. Faccio un esempio. Ad esempio, tariffa domestica di una casa con 3 occupanti quest'anno paga per la parte fissa al metro quadro 1,26, l'anno scorso 1,30, paga 98,23 per la parte variabile, l'anno scorso 167, e così pure per le utenze non domestiche, no? Per esempio, alberghi con ristoranti passa la voce 7, sì, passa dalla 3,89 di fisso a 3,82 al metro quadro e 3,31 a 3,25, differenze irrisorie, ma non si tratta di far altro che trasporre nella tariffa il cui calcolo metodologico non viene variato quella variazione di 8.000. Una parola meritano anche le detrazioni. Noi in questo comune abbiamo delle detrazioni, cioè sono state individuate già negli altri anni delle categorie che si ritengono meritevoli di particolare tutela, considerata l'azione sociale svolta. Sono alcune associazioni, l'AIDO, AVIS, Associazione Nazionale Combattenti Reduci, Associazione Sorriso, ONLUS, sono 7-8 associazioni. Poi ci sono altri soggetti, il centro socio-educativo, la Croce Rossa Italiana, gli oratori, le parrocchie, il centro Ripamonti, poi ci sono il Don Orione, poi c'è il centro polivalente anziani. Orbene, sono tutte categorie per le quali sono state individuate, come dall'allegato che avete ricevuto, delle agevolazioni, delle detrazioni. Ad esempio, le scuole, la congregazione Piccole Suore della Carità, cioè Don Orione, paga zero di variabile e il 50% della tariffa, della parte fissa della tariffa. Ecco, il costo di questa di questo complesso di agevolazioni, di detrazioni, che sia ben chiaro, non può andare a carico dei contribuenti come contribuenti della Tari, non può essere ribaltata sulla tariffa Tari, viene però ribaltata a livello del bilancio in generale. Quando si parla di Stato si parla di fiscalità generale, ecco, queste detrazioni che valgono circa 40.000 euro, ecco, vengono messe a carico del bilancio in generale, quindi in ultima istanza dell'universalità dei contribuenti e non su quelli dei contribuenti della parte Tari, cioè dell'universalità dei contribuenti. Ecco, io ritengo di non dover dire molto altro, perché questa è la situazione, variazioni minime e senz'altro una riconsiderazione della metodologia di calcolo delle tariffe l'anno 21, allorché sarà da applicare la tariffa puntuale.
Ci sono interventi del Consiglio? La dottoressa Abruzzone è anche presente per eventualmente rispondere ad eventuali domande. Consigliere Fais?
Sì, grazie. Faccio la stessa considerazione che abbiamo fatto, che il Movimento 5 Stelle fece l'anno scorso, nel senso che le tabelle, cioè i coefficienti applicati all'interno delle tabelle che sono state esposte, sinceramente ci sembra che ci sia poca, cioè almeno non sufficiente attenzione sulle reali esigenze che hanno le diverse categorie, nel senso che vediamo per esempio coefficienti bassissimi per strutture come le banche e coefficienti che molto alti per l'ortofrutta, per esempio, che alla fine non fa altro che produrre umido. E questo è un esempio su tutti, lo faccio anche in maniera abbastanza, tra virgolette, ingenua, no? È solamente una considerazione che ho fatto in commissione e quant'altro. Nel senso, ci sono delle situazioni che ci lasciano comunque perplessi, ecco, e anche il discorso delle agevolazioni per alcuni enti, giustissimo agevolare degli enti che hanno degli scopi sociali importanti, però anche magari un annullamento totale potrebbe incentivare, cioè anzi disincentivare una corretta diciamo gestione dei rifiuti, no? Ovviamente quando una cosa si paga si fa sempre una maggiore attenzione, mentre invece quando c'è sicuramente un'attenzione sullo scopo, ma bisogna, quando si è spinti a cercare di gestire meglio la situazione, forse possiamo ottenere dei benefici tutti quanti. Sinceramente ribadisco questa perplessità, che ripeto abbiamo fatto l'anno scorso e probabilmente faremo anche il prossimo anno, ecco, tutto qua. Ci aspettiamo che vengano fatti dei controlli, degli approfondimenti maggiori, e che questi approfondimenti, se sono stati fatti, ci vengano spiegati in maniera dettagliata, magari anche quando vengono presentati appunto queste tabelle e quant'altro. Grazie.
Ci sono altri interventi? Nessuno? Allora darei la parola all'assessore.
Ecco, una cosa io, ma poi per un maggiore approfondimento lascio alla dottoressa Abruzzone. Ma quando mi si dice banca e ortofrutta, non si va a vedere se la banca è più ricca, a parte il fatto che oggi le banche non mi sembra che stiano attraversando un bel momento, perché poi la banca, se produce reddito, verrà tassata con altri canali. Qui si va a tassare la produzione del rifiuto ed è evidente che la banca produce minori rifiuti in termini sia quantitativi che anche qualitativi rispetto a quello che è un negozio di frutta e verdura, e quindi io è quello l'elemento che devo tener conto nel momento in cui vado a fissare la tariffa, no? Ecco, non so se la dottoressa Pruzzone vuole aggiungere qualche altra cosa.
Sì, molto brevemente, visto che l'argomento è sempre il solito dal 2003. Applichiamo il metodo normalizzato. Vuol dire che non applichiamo ancora la tariffa puntuale in base alla quale pagheremo la tassa rifiuti in base alla reale produzione di rifiuto. Metodo normalizzato vuol dire che abbiamo dei coefficienti stabiliti dal Ministero dell'Ambiente ai tempi del decreto Ronchi, che hanno diviso l'Italia in tre fasce, nord, sud, centro, i comuni sopra e sotto i 5.000 abitanti e le utenze in domestiche e non domestiche. Le domestiche in base al numero dei componenti del nucleo familiare, le non domestiche sono state divise in 30 categorie. Queste 30 categorie sono stabilite nel decreto. Il DPR 158 del 99 è il regolamento che dà attuazione al decreto Ronchi. Queste categorie non sono esaustive. In alcuni casi, se andate a leggere le categorie merceologiche che rientrano nella singola categoria, rimaniamo un po' stupiti. Ortofrutta, pizza al taglio, pescherie. Cioè, non c'entrano niente. Cartolerie, ferramenta, altri negozi di questo genere. Quindi, in base alle singole 30 categorie, il Ministero ha stabilito dei coefficienti. Coefficienti che servono a presumere una produzione di rifiuto, quindi sono coefficienti presuntivi, presumono una produzione di rifiuto in base all'attività svolta. È evidente che l'ortofrutta, pescheria, pizza al taglio produce un certo tipo di rifiuto diverso da quello che produce l'ufficio, che produce la banca. In base a questi coefficienti noi costruiamo la tariffa. I coefficienti vanno da un minimo ad un massimo, abbiamo detto l'Italia divisa in parte stress, come diceva Giulio Cesare, e in base agli abitanti. Noi siamo un comune con più di 5.000 abitanti. 5.000 sono tanti, sono pochi? Noi applichiamo il metodo normalizzato come Milano e Roma. Mi fa un po' paura, però siamo comuni con più di 5.000 abitanti. Quindi questi coefficienti sono dati per legge. In materia di tributi, ho avuto occasione in tante sedi di ripeterlo, c'è riserva assoluta di legge. È la legge dello Stato che stabilisce le norme da applicare. Cosa fa il comune? Con il regolamento comunale stabilisce come applicare quel tributo in base alla sua popolazione, alla diversità del territorio. Ma la norma, come calcolo la tariffa? Che cosa applico? Qual è l'algoritmo che mi dice? Qual è il costo che troviamo nel piano finanziario da coprire con l'entrata tributaria? Me lo dice la legge dello Stato. Io non posso modificare i coefficienti, posso eventualmente sceglierli nel range massimo e minimo, e noi tutti gli anni proviamo, facciamo tante simulazioni e vediamo che non riusciamo ad abbassarci oltre il medio, il coefficiente medio. Perché non abbiamo dei motivi per cui dire agevoliamo l'ortofrutta o agevoliamo i ferramenta. Ci sono altri comuni, ne abbiamo parlato in commissione, non voglio dilungare e annoiare nessuno qui stasera, alcuni comuni anche vicino a noi che hanno dei distretti industriali. La giustificazione per cui applicano delle agevolazioni particolari a quelle industrie che stanno nel distretto è: faccio parte di un distretto industriale. Non è il caso di Cusano Milanino. Noi stiamo molto attenti, facciamo davvero tanti approfondimenti, poi se avremo occasione, magari se vi posso mandare tutti i file che volete, potete, così vedete come si costruisce la tariffa. E veramente suddividiamo le superfici per i negozi. Il negozio di ortofrutta, che ha una tariffa, mi rendo conto, pazzesca, non paga tutta la superficie per il negozio di ortofrutta. Quando viene ad attivarsi, o quando facciamo periodicamente dei controlli a campione sulle categorie, le macelle, tipo gli studi di settore che fa l'Agenzia delle Entrate, diciamo: sei sicuro che quella superficie sia tutta vendita? I tuoi 50 metri di negozio, guarda che magari sono 35 di negozio, ma avrai anche 15 di deposito. Guarda che se sei una macelleria, di sicuro hai la cella frigorifera, e quello è un locale tecnico, non te lo tasso. Guarda che se sei una pizzeria, hai il forno a legna, hai il forno elettrico, quello è... può essere assimilato ad un locale tecnico, non te lo tasso. Quindi si cerca di venire incontro e lo diciamo nel regolamento, quello possiamo dire nel regolamento comunale, ma la regola generale è quella stabilita dalla norma dello Stato, che si chiama certezza del diritto.
Procediamo quindi con le dichiarazioni di voto, se ce ne sono. Nessuno. Andiamo pertanto in votazione. Favorevoli 11, contrari 2 e astenuti, ci sono due assenti però che sono usciti.
Sì, Lesma,
Lesma e Cordini che non ci sono.
Votiamo in meno più.
Contrari sono
5 Stelle.
Esatto. Poniamo i voti di immediata esigibilità. Favorevoli 11, contrari 2, 5 Stelle e gli assenti di prima. Il Consiglio approva. Procediamo pertanto al successivo punto all'ordine del giorno, modifica il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale. Assessore Buongiorno.
Allora, ci sono due tipi di motivazione che ci portano a proporre la modifica del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale. Derivate per la maggior parte dalla legge di stabilità, cioè la legge di stabilità ha detto che la possibilità per i comuni di assimilare l'abitazione principale, l'abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, viene eliminata. Prima era una possibilità che al comune di Cusano non era mai stata applicata. Viene introdotto poi un concetto per cui viene ridotta del 50% la base imponibile IMU nel caso in cui ci sia la concessione in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado, purché risiedano nello stesso comune, purché il comodato venga registrato e quant'altro. Poi si prevede l'esenzione TASI per i terreni agricoli, a Cusano praticamente zero, perché a Cusano non ci sono terreni agricoli. E le abitazioni principali relative pertinenze, qui invece è il grosso del provvedimento, del quale tutti bene o male ne andremo a beneficiare. Quindi la parte importante è questa. Poi altra fattispecie di dettaglio, ma della quale dobbiamo prenderne atto perché è imposta dalla legge di stabilità, che nel caso in cui le cooperative edilizie di proprietà indivisa abbiano destinato dell'immobile, un alloggio a studenti universitari, soci assegnatari, ecco, anche in questo caso è una fattispecie particolare. E poi nel caso in cui gli immobili vengano locati a canone concordato, c'è una riduzione del 25%, ovvero sia si pagherà rispetto alla situazione precedente il 75%. Queste sono modifiche legate a quanto ha stabilito la legge di stabilità per il 2016. Poi c'è invece una modifica che proponiamo legata al fatto che si cerca di introdurre un criterio maggiormente equitativo per l'applicazione della TARI relativa ai cambiamenti del numero dei componenti del nucleo familiare in corso d'anno. Il regolamento attuale, quello vigente fino a che stasera non verrà sostituito, prevede che i cambiamenti o in aumento o in riduzione avvenuti nel corso dell'anno non hanno rilevanza ai fini dell'applicazione della TARI, della tariffa rifiuti, se non con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo. Ecco, questo devo dire, anche se non in termini eclatanti, però ha creato parecchi mal di pancia, cioè parecchi contestazioni, parecchi reclami, soprattutto da quelle persone che avevano per motivi di spostamenti, di componenti della famiglia, avevano ridotto il numero dei componenti del nucleo familiare, ma che si vedevano rivista la tassazione TARI solamente dall'anno successivo. Fatto che era particolarmente gravoso se si verificava nella primissima parte dell'anno, cioè se la riduzione avveniva nella prima parte dell'anno, in gennaio per esempio questi si prendevano un anno intero di tariffa come se il numero dei componenti della famiglia fosse rimasto invariato. È vero che nel caso opposto, cioè nel caso in cui nella famiglia ci fosse un aumento, questo aumento non veniva calcolato fino all'anno dopo. Ecco, noi cerchiamo di venire incontro a queste persone che si trovavano nel caso di mutamento in meno andando su una strada diversa. Devo dire che una prima strada che era stata ipotizzata era quella dell'emissione di due bollette. Oggi, come sapete, viene emessa un'unica bolletta con due scadenze, una in aprile, se non vado errato, e una in ottobre. Ecco, la via che si era ipotizzata in una prima fase era quella di emettere due bollette con scadenze, però per motivi, diciamo, organizzativi, la scadenza della seconda bolletta andava addirittura nell'anno successivo, oltre che esserci un costo di postalizzazione di due bollette, che avevamo calcolato in circa 10.000 euro all'anno. Ma non era questo l'aspetto, perché come ricordava il consigliere Ghisellini, siccome i bilanci vengono fatti, devono quadrare sia per competenza che anche per cassa, questo avrebbe significato spostare nell'anno successivo una quota rilevante di incasso, con tutte le conseguenze del caso. Ecco allora che abbiamo cercato, e questo fa parte poi dell'emendamento di cui poi sul quale mi soffermerò un attimino, abbiamo cercato di ipotizzare, pur ottenendo questa strada, pur perseguendo questa strada di minor vessazione dei nuclei che perdono il numero dei componenti nel primo semestre dell'anno, abbiamo ipotizzato un'altra strada, e cioè quella di mantenere un'unica bolletta con le consuete scadenze aprile e ottobre, e poi fare un conguaglio o in più o in meno, o in più nel caso in cui il nucleo familiare aumenti nel primo semestre, o in meno nel caso in cui diminuisca. Questo conguaglio avverrebbe con la emissione della bolletta nell'anno successivo. Questa ci è sembrata la strada più equa e che tenga conto delle nostre esigenze e di quelle del contribuente. Ecco, va da sé che i cambiamenti che avvengono nel secondo semestre non hanno rilevanza, perché come l'anno scorso, quelli che avvengono nel secondo semestre avranno effetto solamente dal primo gennaio, perché questi scaglioni che noi creiamo sono semestrali, cioè quelli del primo semestre, i cambiamenti li andremo a conguagliare nella bolletta successiva, quelli che vengono nel secondo semestre invece andranno automaticamente a configurare un nucleo con più abitanti o meno abitanti dal primo gennaio dell'anno successivo. La delibera che sottoponiamo viene fatta oggetto di emendamenti. Non so se è stato distribuito l'emendamento. Allora, una parte dell'emendamento si riferisce a considerazioni, direi, di puro carattere formale, fatte presente dal Collegio dei Revisori. Per esempio dicono che avevamo dimenticato una variazione della tariffa del 13/4/2015, è vero, e l'abbiamo aggiunta nel testo dell'emendamento. Poi dicono che tutte queste variazioni dovute alla legge finanziaria, oltre che nel regolamento, devono essere anche elencate nel testo della delibera, e va bene. E poi vedete l'ultima in cui andiamo ad emendare quella prima formulazione che diceva che vengono inviati due avvisi di pagamento per l'anno 2016, del mese di luglio e del mese di dicembre, e non un'unica bolletta per l'anno di riferimento, con l'emendamento Questo tra l'altro è emerso in sede di discussione di commissione consigliare, che dice che viene inviata un'unica bolletta annuale considerando per le utenze domestiche il numero occupanti primo gennaio. Per il racconto delle variazioni anagrafiche verrà conteggiato il conguaglio nella bolletta dell'anno successivo. Ecco, questo in estrema sintesi per quanto attiene la modifica del regolamento della imposta unica comunale. Quindi riassumo brevemente: modifiche dovute alla legge di stabilità, modifiche dovute all'introduzione di quello che riteniamo un criterio di maggiore equità, e poi nella delibera il tener presente i suggerimenti del Collegio dei Revisori e questa seconda linea meno penalizzante per l'amministrazione, ma di fatto che fa avere gli stessi benefici ai contribuenti, di fare un'unica bollettazione con conguaglio nella bolletta dell'anno successivo.
La parola al Consiglio per gli interventi. Non ci consigliere Pallotti.
Sì. Vabbè, al di là della questione della verifica durante l'anno della reale occupazione, su una cosa volevo riflettere, che ci troviamo che sapete, a me non piace parlare in questa sede di politica nazionale, però, e questo in realtà non è che diciamo influenzi molto le nostre decisioni, perché di fronte alla legge l'unica cosa che possiamo fare è adeguarci, però non si può tacere davanti a certe scelte che, lasciatemelo dire, cioè ci paiono proprio delle porcate. Questa stabilità ne ha inserite tante. Va bene, se vuole utilizzerò un linguaggio più consono. Ci troviamo di fronte a delle scelte che mettono in gravissima difficoltà i comuni. La linea che questo governo sembra tendere su molti provvedimenti è quella di un totale svuotamento del potere d'azione delle autonomie locali. Non ci troviamo più gli strumenti con cui poter avere un margine di manovra e di scelta soprattutto dei tributi locali. E quindi di fronte a questa impostazione politica che ci viene dal governo centrale, sinceramente non si può pensare che possiamo accogliere con favore certe scelte.
Ci sono altri interventi? Passiamo quindi alle dichiarazioni di voto, se ce ne sono. Andiamo pertanto in votazione. Favorevoli?
È fuori il sindaco, però sì. Sia 12. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Contrari? Nessuno? Astenuti? 2. L'immediata eseguibilità della delibera. Favorevoli? 12. Contrari? Nessuno, astenuti, 2. Il Consiglio approva la delibera immediatamente eseguibile. Passiamo al successivo punto all'ordine del giorno, ultimo punto, approvazione dei valori indicativi delle aree fabbricabili ai fini IMU e TASI per l'anno 2016.
Posso?
Prego.
Beh, questo c'è veramente poco da dire. Perché si tratta di fissare i valori indicativi delle aree fabbricabili ai fini della costruzione della imponibile dell'IMU sulle aree fabbricabili. Viene in buona sostanza proposto che una ripetizione di quelli che sono i livelli precedenti, e credo che la cosa trovi un'amplissima giustificazione nel fatto che il settore immobiliare, quindi il valore delle aree, è quello che è ormai da parecchi anni, quindi sarebbe casomai da pensare ad una riduzione, ma certamente non un aumento, a parte il fatto che l'aumento delle aliquote è inibito dalla legge finanziaria. Ecco, questa tipologia di cespiti tassati dall'IMU è particolare, perché la base imponibile non viene costruita in base alla rendita catastale rivalutata del 5% moltiplicata per il coefficiente 160, costituendo la base imponibile sul quale poi si va a calcolare l'aliquota. In questo caso invece il riferimento è costituito dal valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, cioè 2016, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, bla 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 bla. Ecco, noi riteniamo, proprio per il motivo che dicevo prima, che stante la situazione del immobiliare non ci siano motivi, sicuramente per non aumentarli, ma questo anche l'avessimo voluto fare non si può fare, perché quest'anno tutte le aliquote dei tributi locali non possono essere aumentate, e quindi riteniamo che la via migliore sia quella di riproporre, come ormai si fa da anni, dal 2012 se non vado errato, applicando. Segnalo che tra l'altro questa è una tipologia di imposta che dà un gettito molto limitato, circa 70.000 in tutto il comune, quindi una cosa abbastanza frazionale. Allora, la metodologia, come ripeto, è quella ormai applicata dal 2012, distingue la parte del Milanino, largo circa, e quella della restante parte del comune. In realtà la parte a sud di via Unione viene calcolata come al di fuori del Milanino, cioè viene equiparata a quella della restante parte del comune, cioè quella di Cusano. Qui abbiamo che per quanto riguarda il residenziale viene valutato 340 euro al metro cubo. Che cosa vuol dire? Che stante una certa area di una certa estensione, in base agli indici di edificabilità, si trova il numero dei metri cubi costruibili, e il numero dei metri cubi costruibili moltiplicati per 340 danno la base imponibile, quindi con una metodologia del tutto diversa da quella della TASI o dell'IMU. Su questa base imponibile viene poi applicata l'aliquota IMU, che in questo caso è il 10,6 per mille. Per Milanino, allora, dicevo 340 al metro cubo, per la restante parte del comune 230 al metro cubo. Per quanto riguarda la destinazione non residenziale ma industriale, in tutto il territorio comunale il calcolo viene fatto non a metro cubo ma a metro quadro, e è di 170 euro al metro quadro. I coefficienti sono 1, quindi nessuna variazione per quello che riguarda il residenziale e industriale normale, 0,75, quindi uno sconto del 25%, ove l'area faccia parte di un piano attuativo. Questo è quanto, quindi nessuna variazione, si ripete quello che si fa ormai da diversi anni.
Ci sono interventi? Consigliere Fais.
Sì, una sola considerazione, che è la stessa dell'anno scorso, fatta l'anno scorso. Niente, il discorso è che, come avevamo chiesto l'anno scorso, quando si presentano di questi punti, questi argomenti, a cui i cittadini sono molto sensibili per ovvie ragioni, sarebbe meglio, e chiediamo, spieghiamo, che venga anche rifatta, anche presentata sia ai consiglieri comunali ma anche ai cittadini, soprattutto ai cittadini, una relazione un po' più ampia, in modo da anche da spiegare il perché si arrivi a una decisione piuttosto che un'altra, cioè che si venga dato appunto un'ampia argomentazione su tutto, in modo anche da rendere più consapevole la cittadinanza sulle scelte dell'amministrazione. Ripeto, specialmente in casi come questi che vanno a toccare in maniera molto chirurgica l'interesse del cittadino. Vi anticipo anche la dichiarazione del voto. In virtù del fatto di questo, vista anche il voto dell'anno precedente, il Movimento 5 Stelle si asterrà su questo punto. Grazie.
Ci sono altri interventi? No, assessore,
sì, prego. No, volevo dire che d'accordo. Ma intanto le argomentazioni, anche se piuttosto tecniche, sono contenute nel corpo della delibera. Poi, scusi, mentre sulla Tari sicuramente o sulla Tasi, ecco, sicuramente la platea dei cittadini è molto ampia. Qui credo che i cittadini interessati, che abbiano cioè delle aree fabbricabili, siano una categoria molto 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 minoritaria, e la riprova è data dal gettito, che è di soli 70.000 euro in tutto il comune. Quindi cioè, mi sembra fondato quello che le dice se l'applichiamo ad altre tipologie di tributi molto diffuse. In questo caso, francamente, credo che le persone siano veramente qualche decina, ecco, credo che non siano di più in tutto il comune.
Grazie. Ci sono altri interventi? No? Prima di passare a dichiarazioni di voto, preciso che l'emendamento è fatto proprio dal sindaco, quindi entra a far parte della delibera senza andare in votazione. Andiamo invece in votazione con la delibera. Favorevoli? 13. Contrari? Nessuno. Astenuti? 2. Poniamo i voti di immediata eseguibilità. Favorevoli? 13, contrari nessuno, astenuti 2. Il Consiglio approva. Passiamo al successivo punto, approvazione aliquote e detrazioni IMU TASI per l'anno 2016. Assessore, prego, arrivederci.
Ecco, per quanto riguarda questo punto, praticamente dà la motivazione di certe variazioni che intervengono nella tabella legata alla delibera, che avevamo già visto in sede di modifica del regolamento della IUC. Quindi qui c'è il discorso delle abitazioni concesse in comodato ai parenti in linea retta, c'è quella che riguarda i terreni agricoli, le cooperative edilizie, proprietà indivisa destinate a studenti universitari, che è questa tipologia praticamente inesistente, la riduzione del 25% dell'IMU per gli immobili locati a canone concordato. La grossa novità, ecco, come si diceva, questa sì che riguarda la platea, una platea direi universale di abitanti, è quella dell'eliminazione della TASI, quella dell'eliminazione della TASI. Direi che per brevità la cosa migliore è quella di seguire la tabella allegata alla deliberazione, nella quale la tipologia numero 1 delle cosiddette abitazioni di lusso a 1,8,9 è assolutamente invariata, cioè loro pagano IMU 5,5 per 1000 e è invariata anche la detrazione di 200 euro. Poi ci sono le abitazioni principali non a 1, non a 8 e non a 9, quindi non abitazioni di lusso, sui quali, ecco, interviene la cosa veramente di grosso peso, cioè l'eliminazione della TASI. L'anno scorso, come sapete, la TASI su queste tipologie di immobili era dell'1,8 per 1000 e quest'anno sarà 0. Stessa cosa avviene per quelle che sono le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, che avevano un trattamento completamente assimilato a quello delle abitazioni principali, e cioè l'1,8 per 1000, quest'anno passano a 0. Anche le unità immobiliari della IACP, che avevano una TASI dell'1,8 per 1000, passano a 0. loro avevano una aliquota IMU del 4 per 1000 che rimane, però contemporaneamente viene prorogata una detrazione IMU pari alla concorrenza dell'importo, cioè da una parte pagano IMU 4 per 1000, la TASI non la pagano più, e dall'altra c'è una detrazione pari all'IMU, cioè non pagano, il risultato è lo stesso come per le cooperative a proprietà indivisa. Tutte le restanti tipologie, 5A, 5B, 6 nella tabella, rimangono assolutamente invariate, quindi pagano l'aliquota massima di IMU, che è il 10,6 per 1000, la pagavano l'anno scorso e continuano a pagarla in quest'anno. In buona sostanza la variazione veramente di grosso rilievo è l'eliminazione della TASI sulle abitazioni principali e in maniera trascinata sulle cooperative edilizie di proprietà indivisa e sulle unità immobiliari IACP, nel nostro caso in Lombardia ALER.
Ci sono interventi? Consigliere Pallotti.
Sì, allora, c'è poco da dire. Qua ci troviamo, a parte qualche piccolo accorgimento che è stato elaborato, ci troviamo davanti a aliquote al massimo. Non vengono sfruttate tutte le possibilità, i famosi margini di manovra di cui parlavo anche prima, e quindi non viene sfruttata adeguatamente la possibilità di progressività che pure è prevista dalla legge. E una cosa mi premeva sottolineare, che questo tipo di gestione ha una ricaduta non solo sulle tasche dei cittadini, ma anche sulla vita sociale di questa città, perché quando una persona deve pensare se investire in questa città o investire in un'altra città che magari ha le tasse più basse, un pensiero di andare in un'altra città e non qui ce lo fa. E questo determina tante cose, determina magari meno lavoro, determina anche meno tasse, altri tipi di tasse al comune. Quindi non fermiamoci a guardare solo al singolo valore di queste tasse, ma anche globalmente agli effetti che poi hanno determinate scelte sulla vita di questo paese e di questo ente. Grazie.
Ci sono altri interventi? No. Dichiarazioni di voto? Nessuno. Andiamo quindi subito in votazione. Favorevoli? 10. Contrari? 4. Astenuti? Nessuno. Poniamo i voti di immediata eseguibilità. Favorevoli? 10. Contrari? 4. Astenuti? Nessuno. Il Consiglio approva. La seduta è tolta alle 23:45. Grazie, buonanotte.